Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Sabbia di e con Eleonora Danco.
Papà, tu cosa pensi dell'omosessualità?
Io? È un problema molto delicato.
Non... Io so che ne pensi tu, non che
cosa. Ti sto dicendo che per me è un problema difficile. Perché? Non sono in grado di trovare una sua. Sul piano umano ho il massimo rispetto, sono persone come gli altri, quindi sono degne del massimo rispetto.
E poi?
Però hanno un difetto della natura, come una macchina che è uscita male. Cioè l'uomo è nato per essere uomo, nel senso con gli attributi maschili. Però se gli ormoni, le cellule, non so se dispongono in modo diverso, modificano questa natura.
Ok, voglio sapere, quando hai saputo che cos'era l'omosessualità?
L'ho saputo da ragazzino, questi venivano indicati come persone, come una cosa vergognosa. Quando ti dicevano, ti mollavano qualcosa, è un senso dispregiativo.
Tu,
brutto pro, brutto qua, sozzo. Cioè eri una persona atipica, non normale.
E che cosa hai pensato tu?
Ti lasci poi influenzare da ragazzino e vedevi questi soggetti come delle persone diverse. Cioè,
adesso che ne pensi?
Adesso penso che sono sempre persone diverse.
Come li chiami tu?
Io non li chiamo per niente.
Qualcuno ci ha mai provato con te?
Come?
Sessualmente con te qualcuno ti ha fatto delle avanti?
Ma va al diavolo, ma tu se fossi scema di farti queste cose.
E tu hai mai avuto una pulsione per un uomo, papà?
Molto da uno sganassone.
Perché?
Ma fossi matta te.
Ma perché?
Ma come, quale queste pulsioni? Ma quale pulsioni? Ma di che pulsioni? Ma fai schifo proprio, guarda.
Se dovessi scoprire che hai un figlio omosessuale, che cosa faresti?
Forse mi starò zitto, ma probabilmente va veleno. Se io sono un maschio e ho l'istinto di fare certe cose e tu dici che sei maschio, ma quell'istinto ce l'hai, sei diverso, no? Uno dei due, o sono diverso io o sono diverso te. Qualche cosa non funziona, o a me o a te, non lo so chi è normale, chi è anormale.
Sul 310 c'era una bocca aperta, sballottata, un pezzo di lingua tra i denti, la pelle, mi bagno. Scendo, si è messo a brutto nella smaccia, trioli giganti li lecco prima dello scontrino, fame in fila nei bar, cucchiaini sbattuti nelle tazze mi sventrano l'orecchio. Mi piego in viale Eritrea, merde sciolte, passarelle, duce piccolo borghese sui muri dei palazzi. In casa le mie piante non le annaffio da giorni, non gliela do all'acqua. Ogni tanto una goccia, le lascio morire di sete, non possono dirlo a nessuno. Sono mute come le lenzuola, le mutande nel letto, sola da anni, da giorni, nel vuoto, cerco un fianco, un seno, un dito dentro. Ho pregato, ho chiesto perdono a Dio, al mondo mi mordo un braccio, un torrone, a Natale dai parenti. E tu quando ti sposi? Nelle case con le tende, cornicette, ingoio lenticchie, zampone per la strada, di notte nei bar rantolo, sagome umane sulla metro, per la tromba delle scale. Nelle ombre ci sguazzo, ci vengo dentro come un cane. Sputa e mangia la tua saliva, ecco che meriti, fai pena. Mia nipote ride, mi si struscia addosso sulla spalla, la pelle si drizza, ho qualcuno sopra, una persona, una bambina. Le giornate passano, si mischiano, i ricordi sbiadiscono, il mio lavoro ce la faccio a fare tutto, leccare una fica, sogno, mi metto dentro tutto, pure una volta un cellulare, non la voglio una lesbica, io voglio una normale, una per bene. Quella studentessa mi guarda sotto l'ufficio, al bar in centro, ci piscio tutti i giorni lì sotto, immagino che entra in questo buco di cesso, mi penetra da dietro, tutto in bocca mi sale il piacere, tiro l'acqua, i pantaloni a farmi male, i piedi, il 116, i piccioni arsi, schiacciati, venire, schizzare sui muri, sui quadri. Pentole in casa, affogo nel pollo, mi ingozzo, mi cola l'olio sul collo, cambio canale, mi vergogno come un cane. Mastico pistacchi, rido, fumo nel mucchio, zitta, calma, nessuno saprà, nessuno capirà. Acqua gelata sulle voglie, lavarsi gli arti, la pancia quella volta, un uomo solo con la mano gliel'ho fatto. Devo tornare normale, ce la posso fare. Io non mi voglio far capire da nessuno. Non sto alle scuole medie. Sono malattie, sono giochi della mente. Mi fanno schifo i gay, mi fanno tutti schifo. Non voglio dirla a nessuno, ce l'ho sempre dura. Ecco, se venisse qualcuna qui in casa, qui sul divano, una sull'altra, il calore del mondo.
Devo stare più attento, ricordare sempre a quello che dicono, sbagliare un passo, un colpo. Mio padre, mia madre, mia moglie, nessuno sospetta. Mi piace farmi aprire il culo, sono attivo, passivo, tutte e due. La prima volta non ho fatto molto, me lo sono fatto toccare un po', non ci pensavo. Solo quando ridevo mi sentivo una donna, come tiravo fuori i denti. Cercavo di ridere meno, ma questi denti uscivano soli, dispersi. Sono loro che mi hanno tradito, ci avevano voglia di scoppiarmi dentro, bagnarmi la bocca, ingoiare quel liquido sacro, bollente. Il suono cambiava, all'alto in alto, sta tutta là dentro la mia natura. E di frocio, sono una donna, mi piace farmi aprire il culo e tenere l'altro in bocca. Mio figlio ha 10 anni, non deve saperlo mai. Mia moglie per scoparla, devo sempre inventare qualcosa. Passano i pomeriggi, 16 anni, la pallavolo, lo spogliatoio, tutti quei corpi, proprio non riuscivo a contenermi, dovevo guardare, guardare là, la voce la ricacciavo indietro, la ringoiavo, che ne sapevo, non lo sapevo, schizzavano da sole le cose sulla faccia, mi picchiavo, mi odiavo, pensavo che era normale, pensavo che quando si cresce fa male, mi ci sono avvicinato piano piano al cazzo del mio amico, piano piano, lentamente, con la mano gliel'ho sperato, che il mio me lo toccavo sempre, ma degli altri come facevo? Era difficile, era impossibile, dovevo andare con uno, ma io volevo solo toccare un pezzo piccolo così di cazzo, compro la figlia della sorella, pulsava nei sedili all'ultima fila, tutti stretti in gita con la scuola, mi sei piantato qua al suo per cambiare posto, tutto rosso mi sono fatto, sono venuto, fermi all'autogrillo, mi stavo zitto, giocavamo a pallone, mi chiamavano culone, studiavo sui libri, primo della classe. Mio padre e mia madre mi volevano tutti bene, più di mio fratello, sorella. Loro andavano tutti male, io scoppavo, non mi notava nessuno. È venuto da sé che ho fatto salire un rumeno in macchina, corso Francia, sotto la tangenziale. Me l'ha preso in bocca, neanche guardavo, non l'ho fatto io, non eri tu. E se mi ha visto qualcuno, se ho parlato nel sonno, mia moglie era strana. Oggi accompagno mio figlio in piscina, lo aspetto in macchina che esce, sto con un italiano, lui sa tutto. Se mi incontra si deve girare, non mi deve salutare. Tutti i mercoledì va lui a testa bassa, una lavata alla faccia. Ti sto attento quando arrivo, chiudo la bocca a casa, che anche per sbaglio posso chiamare mia moglie Bruno. E se mi operano, se mi fanno l'anestesia, mia suocera diceva cose strane, sporche, sembrava diversa sotto anestesia. Mi siedo sul divano, mi copro la faccia col giornale, il lavoro, le rate della panda, la scuola del bambino. Domani andiamo ad Anfegonia, abbiamo affittato una casa in gruppo con i bambini. Chi posso incontrare su quella spiaggia? Nessuno, non credo, nessuno. Quel biondino di Grosseto, ci passavo per lavoro, faceva caldo. Un tuffetto, un cremino a morsi nel cespuglio. Ho ingoiato le foglie per non gridare. Bel pisello, grosso, lungo, duro. Stallo addietro, Grosseto. Ma è passato tanto tempo. Mi ha riempito la macchina di sabbia quel pedente. La macchina nuova si sarà dimenticato. Io me lo ricordo. Mi ricordo di tutto. Mio figlio lo accompagna in piscina. Nello spogliatoio entrano solo maschi. Gli adolescenti sono belli. Sono meravigliosi! Devo dimagrire, devo perdere peso. Al lavoro mangio sempre in piedi, più acqua, più acqua. 2 o 3 litri al giorno, nella pancia, la pancia della mamma. Ritmo, ritmo. La canzone dell'estate!
Attivo risolta. Poi sono stata a Londra 6 mesi, ho vissuto là, ho conosciuto questa ragazza, abbiamo fatto l'amore per la prima volta. Oddio, non ho un gran ricordo, però poi comunque c'avevo un ragazzo a Londra, in realtà stavo con uno. No, stavo con lui, ma non era proprio amore. Oddio, se qualche pompa si può chiamare amore, non credo. Però non ho una grande aderenza con il mondo proprio gay. Cioè, è difficile che mi piaccia una ragazza proprio gay. Mi piacciono in generale persone, gay non gay, però già l'idea di sono un po' lontana da questa ghettizzazione, cioè in realtà io sono contentissima di essere donna, mi piace la mia femminilità e la mia figa, cioè professor Lesti. Sì, cioè nel senso che mi piace, sono contenta di avercela, mi piace quello che mi porta, mi piace sentirmi donna, mi piace fare l'amore con gli uomini, è divertente, non mi emoziona, però è divertente, cioè è un giocone. Uno sembrava molto frocio, l'altro perfettamente berlusconiano, sai, di questi proprio, sì, amici, siamo tutti amici.
Hai mai avuto rapporti anali con un uomo?
Con uomini no, con donne sì. Beh, con la mamma, anche con altre cose, zucchine, cetrioli, peluche.
Riapri a bocca, fammi rificare la lingua. So 2 ore sempre a far così, famo qualcos'altro. Sonia, so, ma te m'ha fatto col culo? Ma che sei scemo, Tania ha fatto? Con chi? Che cazzo ti frega? Che ore so, tra un po' c'è sta la partita. Col fio dalla sala giochi ha fatto. Con quello, dice che fa male, fa schifo. Se vince a Roma te fa un culo, stasera mio padre mi dà la macchina. E levate, mi ha rovinato il giubbotto. So 6 mesi che stiamo insieme, mi mette paura. C'ho curiosità, c'hai fame? Quanto cazzo mangi? Io il giorno lavoro bello, so 3 anni, ce n'avevo 15, mi faccio un culo così e stai di sta parrucchiera, siete che fa un cazzo? Apri la bocca, fammi rificcare la lingua, non parla, state zitta, godi popolo! Ma che stai calato? Zitta, stronza, strigneme, andiamo al pub nuovo, c'è stata la partita, fino a là non me va, e che ce vuoi, lagna, lupi, ma presso al McDonald's, ai pentimissimi, svorti alla Nike, c'è sta GS, Onyx, fuori al solario, ma presso i surgelati, c'è sta il pub nuovo, dopo fa hot dog, mi fanno male i piedi, c'ho le scarpe nuove, da Natale che i puliscono, se devono rovinare, se no che scarpe nuove so, Giova, te lo sai che bordi asce, si ascesi, ascesi, ascesi il gas, ignorante, ascemo, io c'ho la terza media, te manco quella, zitta, vai una botta di coca, dammi il culo, e basta, ridamma la vira mia. Lo sai mo che vorrei qua davanti l'occhi pendito con tutta la mano il Peugeot 206. Tu stai per fa, aspetta e spera. Che c'è ora si avvicina, lo sapevo. Re! Attenta al giubbotto, e de cucci arate. Io moschino, per centro, passami la birra. Mi piace come baci, Giovà. A lingua fino in gola. C'ho la pelle d'oca, qua. Qua. Famolo, so, famolo. Sarà meglio sorca di taglia, dammi il culo. Famo stasera, famo qua. Non me va. I froci lo fanno, i mignotte. I froci lo fanno, i mignotte. Riprova la dieta e spacca la faccia. I froci sono malati pervertiti, mi fanno schifo a me i froci! Attenta al giubbotto, scemo, mi strappi il giubbotto. Stai lesso, stai. Lesso c'è star pesce, io c'ho uno squalo che ha la pinna, lo va sentì? Pensa mor 206, o stereo, e casse turbo, c'è pisto, c'è sgommo, c'è volo, trucco, potenzio, ma lo porto a letto, ar leasing, ar buffo, se può fa, se può fa. Ma che te sei incantato? Fammi accenne, via ballà! Avesce il Mini Cooper, il Mercedes, mo andavamo a Rimini, e no, andavamo a Rimini, tu sorella è piatta, c'ha un bel culo. Che c'entramo a mia sorella? Te lo dico a letto, stennete. Sei super sorca e sei pure scema. Voglio andare a ballare. Non gliela faccio più a star qua. È sabato sera, voglio andare a ballare. C'è il DJ di Londra, mortacci tua, di Londra. Chiuda la metro, io a fetta non ce vado. Non c'è un bocco sotto la metro. È pieno di guardie, gente zozza, tutto nero, pieno di scale. C'ho i calzoni nuovi, mi sono fatta i capelli e sto a marci su a sabbia con sto matto. Ma che ha fatto? Ha bevuto il veleno? Scansate, fammi stenne. Scansate, fammi stenne. Ma non è qua. Ma che ha bevuto il veleno? Ma che ha fatto? Sì, ignorante bestia. Ma chi te conosce? Sottosviluppata. Sto senza su futuro, ambarzamato, non sei buono manca a bacià. Aridillo, sei tutta mia. Sono contenta che ristiamo insieme. Mammo, quanto deve durare? Boh, quello che deve durare. Dip è tutta la vita. Dip è tutta la vita. Per tutta la vita. Scansa, te fammi stenne. Ma che ha fatto? Un cazzo che ho fatto, che ti devo chiedere per Messico? Apri la bocca. Pari tanto buona, sei una troia. È tutta apparenza. Poche volte mi è successo, la lasci con uno, la trovi con altro. Solo per toccarte. Solo per toccarte. Dove stai? Io che te ne sei andata? Vieni qua. Dannata, sei n'annata. I travestiti che avevamo pistato a Cinghiate de Fero, al Ponte de Fero, come correvano, i pompei facessero i cani come a loro. Fuori dall'Italia, fuori! Vieni qua, Stan. Vieni qua, oh! Dove stai? Me ne vado io da qua. Me ne vado, mi compro il chiosco su Isola de Mardive, ve faccio rosica per 25 anni di seguito. Pura la faccia di quella zoccola che mi avete fatto per sorella, mo perché sei sposata, quel rotto un culo di marito, se credete fa la signora che ha casa, che tende. O passi a mangiare all'orario i cristiani dei famiglie o vattene a mangiare a casa tua. Sta stronza Bocchinaro mi ha chiamato. Non ce vado all'inferno io. Non ce vado all'inferno. Siamo un mucchio, vagli a contare. Ce ne saranno 2000 nelle macchine, non ce vado all'inferno io, solo aperta la saracinesca. Se staccava di succhià quel cane, non so marchettaro io, solo 2 volte ho fatto, non so marchettaro. Da Piscallò a scuola elementare me ne andavo sempre al cesso, mi sparavo 2 ore di pippe, non lo sapevo che voleva di. Me lo facevo diventare tutto rosso che pareva un peperoncino, poi mi cacavo sotto, così mio padre mi doveva venire a pia a scuola, mia madre. Non mi importava che poi mi menava, mi faceva male sta là. Eravamo un botto dei pischelli, tutti a piagne, tutti a cagarsi sotto. Sono passati 8 anni che non ci vado più elementari, chissà che fine famo tutti. Do stai, oh, vieni qua! Oh, do stai? Che giorno è? A che giorno stiamo? Non mi ricordo che giorno è! Fammi dormire. Fammi sognare. Fammi ficcare la faccia dentro ai zin tue. Fammi sognare che te devo schiacciare sotto un sasso. Io che ne so chi so. Io chi so.
Alle medie. Mi aspettavano fuori dalla scuola e mi picchiavano.
Che ti dicevano?
Finocchio. Mi chiedevano se ero gay, così. Poi ci crede e diventa intellettuale, perché praticamente l'unica cosa che può fare è stare in casa. Leggi. Che andavo a pallavolo e mi prendevo per il culo. Chi è il Finocchio qui? Sotto la doccia, cioè veramente un'umiliazione orribile.
Perché ero effeminato parecchio.
Poi tornavo a casa e nemmeno mi potevo sfogare, perché se lo diceva mia mamma e mio papà, cioè era peggio. Quindi mi sono dovuto tenere tutto dentro di me. Mi sono ammalato di sta roba qui.
Quanti anni hai?
25.
Stavo alle elementari. Avevo sia il ragazzo che la ragazza. Lui si chiamava Sergio, lo chiamavo Telefunken, che c'aveva la testa proprio quadrata. E lei non mi ricordo come si chiamasse, però io ero innamorata di lei e l'amica era innamorata di me. Dico, che storia. Io c'avevo la storia con lui, ma la storia della serie andiamo a prendere le castagne assieme, tipo.
Da giorni mi ricordo di tutto, sono proprio io quando scatta il verde tra i numeri dei tram, che io vengo dal paese, al banco, a scuola negli anni 60, un piccolo centro abitato, dietro i vetri umidi di brodo, le finestre murate dei morti sui manifesti dei muri, i figli ringraziano, sposata a, solo quello di mio padre ci stava scritto, mia madre è viva. Aveva scommesso con tutto il paese che sarebbe nato un maschio. E invece sono nata io. Non mi ha voluto vedere i primi 10 minuti, quelli della vita, fresca fresca, 6 anni me l'hanno raccontato.
Giocavo come un grillo a zumpitte sul salciato al tremonto, fuori dai bar. Ricchio, chi è froce? Nini, che culo! Finestrini appannati di carta intrisa di sperma. Lo sperma del paese. Quelle gambe nude, quei peli, quelle cose aperte. Sguardi, promesse, cose di tutti, centrini sui cuscini. Sul lungomare scavavo una buca nel freddo. I vecchi, l'uccello in mano, senza un dente, arsi arrazzati sotto le scale del mare sulla sabbia, io e lei ci baciavamo. Capezzoli, denti, le prime lingue, sapevo tutto del corpo uguale al mio. Bocchinara, nucazza, anculo, loretta, mapino, fregna, scemo chi legge, di pomeriggio, nei viali acchittati dallo struscio ci allontanavamo in cerca di un'ombra, di buio. In quegli anni non si poteva dire, lo sanno tutti. Nel letto ci toccavamo sode come bestie. Dormivo da lei, mi davano il permesso, i compiti, il primo liceo. Bov, Martini, Averna, girava tutto sul cuscino delle smanie. Frustate dopo pranzo, la mano scatenata nel salone, la penombra, la Madonna. Colonne antichi romani, ditalini, mano in culo, sui muri, prima di Cristo, nel vento, sotto casa, l'aspettavo. Pochi minuti pur di vederla. Pochi minuti pur di vederla. Una cinghiala impaziente. Il gomito, la mano, il braccio, quello che ti pare, ma non con questo. Me l'ero dimenticata di dirvi, questo è il monologo della nevrotica fulminata. Con un piede, il gomito, la mano, il braccio, quello che ti pare, ma non con questo. La mia fidanzata, se lo vede sto fallo di plastica, te lo lancia in testa. La mia fidanzata mi fa godere lo stesso, capito? Tu la vedi così, ma è un uomo. Lei al culo non si è mai fatta mettere niente. Ma come ti permetti? Ma siamo pazzi. C'hai presente un uomo col pacco? Lei. Io non ho bisogno di niente, lei mi fa godere lo stesso. Mi viene a parlare della famiglia, tutta sta psicologia. Io sto bene così, mi stanno bene i capelli. Sono stanca, un po' stanca. Le lesbiche sono pallose, è stata un'esperienza la mia. Ma che ne sai tu, sono stata anche con uomini. Non ho nessun problema, è normale. Ma se nessuno me lo chiede, perché lo devo dire? Sono tutti gay ormai. Io se voglio un cazzo faccio così e me lo prendo. Faglielo vedere, questa è la mia ex, te lo sbatte in testa. Secondo te è per quello? Secondo te è per quello? Sono lesbica per quello, per mia madre. Ma tu stai fuori di testa. A me piace l'orgasmo clitorideo. Clitorideo, deo della fica. E basta, solo quello, non ho problemi. Ho nessun tipo di problemi. Quanti a te, guarda, quanti a te. Ma che ne sapete voi dell'orgasmo clitorideo? Che ne sapete voi? Tu come ce l'hai l'orgasmo? Mentale? Ah no, vabbè, te lo dico io. Le lesbiche hanno un rapporto mentale nella vita di coppia, nel quotidiano, ma a letto è clitorideo. Orgasmo clitorideo. Che t'ha detto? Che t'ha detto? T'ha detto che attivo e passivo. T'ha detto che attivo. Ma quello gli fai pu così e scappa. Quello è più donna di te e me messa insieme. Ma che attivo? Ma gli piace farsi sfondare. Per andare da Piazza di Spagna a Piazza Navona prende il taxi. Tira vento, c'ho mal di gola, prendiamo il taxi, pago io. Certo che lo prendo, paga lui, ce l'ha tutte lui. Mangiamo l'arata al sale? Che voglio dire, è una delle cose più leggere al mondo. Era pesante, era guassa, ma tu l'hai digerita. Ma che mena? Ma che mena? Tu lo senti al telefono, una voce calda, profonda. Ma pure una donna lo fa scappare a quello. Lui con il cane e quell'altra per dimagrire, l'ho ritrovati al Pincio, in un bar per turisti, che gli piace tanto sta cosa che si siedono e mangiano l'hamburger. Questi hamburger neri, sfilacciati, una cosa immangiabile. Tutto gli rimane qua, tutto, somatizza tutto, hamburger, pizzette, sbatte una persiana, aiuto! Ma che attivo, l'amico suo te lo dice proprio in faccia. So passivo, fatemi fa pure 100 pompini a 50 carabinieri uno dietro l'altro, che li fa gridare, credimi, perché lo dice, io questo so fare. Ma il culo non lo mette, donna. Gli piace essere preso e sbattuto a gambe aperte. Non gli credere a quelle che ti dicono attivo e passivo, non gli credere. Ancora così stai. Tutta sta psicologia. Il cazzo è il padre, la figa la madre, ancora così stai. Noi siamo identici agli etero. Le stesse identiche cose. Al frutto e verdura nel cuore di Roma. Ci devi andare con gli stivaloni di gomma fino a qua per lo sperma che schizza, ma da mosso almeno 10 anni. Ci sono sindaci ormai, politici. Perché non l'ho portata a Pasqua dai parenti? Perché stava fuori. Io non ho il problema. Io non ho il problema.
Fatto una marchetta, ma mi piacerebbe farla. No, mi farei scopare. No, in fondo alla lista i vecchi. Allora, ci sono dei posti tipo Valle Giulia dove la gente va sia a rimorchiare le marchette sia nei parchi a scopare. E ci sono sti vecchi.
Sti vecchi, ma anche 60 anni, 70 anni, cioè grandi, cioè rugosi, brutti, viscidi. E loro si fanno di solito scopà, questi ragazzetti rumeni, così. Cioè, io sono pure stato innamorato del professore di personalità che aveva 65 anni. Però Valle Giulia ha un fascino particolare, perché comunque lì, come diceva anche un mio amico architetto, c'è il fascino del naturale. Perché un conto se ti fai scopare a casa, un conto se ti fai scopare attaccato a un albero, è tutta un'altra cosa, capito? E c'è buio, c'è... No, tu entri, cominci a vedere queste ombre nel bosco, cominci a passeggiare e diventa un'ossessione, perché veramente io capisco che puoi stare lì per ore, mi fa anche un po' paura, ecco perché poi cerco di evitare, perché potrebbe piacermi troppo, perché lì è proprio una cosa animalesca.
Faresti a quella? Che gli farei? Che gli faresti a quella? La prima cosa che mi viene in mente, ma che te viene in mente? Che mi viene in mente? De sopra, de sotto, sono tutte zozze. Fammici pensare, io so già i cinque, il tempo non passa mai. Che c'hai da fare? Niente, che c'ho da fare? Niente di niente. A me mi fanno male l'ossa, pure a me i ginocchi, domani mi mangio il baccalà, tu che te mangi? Io mi desidero quei pesci così, come si chiamano, trasparenti con l'occhio nero fritti, galli galli, tu che te mangi? Boh, oliva scolane, domani so 20 anni che è morta mia moglie. Io so signorino, che gli faresti a quella? Che gli farei? A quella tutta nera, di sopra, di sotto, che gli faresti? No, non mi piacciono scure, chissà nude nude, endo guardia, è tutto nero, te lo credi tu? Che ne so, non lo so, che ne so, te lo credi tu? Oggi il tempo non passa mai, c'ha ragione tu, c'hai, mi fanno male l'ossa, mi fanno. Che gli faresti a quella? Che gli farei? Di sopra, di sotto, che gli faresti? Gli farei due cose. Due cose come? Due cose che? Due cose che? Di. Gli direi di farmi vedere Sisone. Poi mi metterei Sisone in bocca e mi metterei a ciucciare per 2, 3, 4 ore, fermo così, come a galleggiare. Oh, ma che sta a fa'? Niente, non te ferma, di. Un'altra gli direi di venire a fare nuova arte cammino a casa, mi piacciono le donne dentro casa.
Dentro al letto di casa, nuova arte cammino. Ma che me fai di? Ma che me fai inventare? Mi sta a far venire da piangere, mi fai venire le lacrime all'occhio. Ecco, mo arriva a metro, non ce parlo più con te, me ne vado bello a casa. Dov'hai? Mo è piena così, è l'ora di punta. So già i cinque, il tempo non passa mai. Ma che c'hai da fa? Niente, che c'ho da fa? Niente di niente, che c'ho da fa? Niente di niente, di niente, niente di niente, niente di niente, 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 niente di niente. Io vorrei tornare pure per 10 minuti su Arpi, ci sono nata una volta sola, che neve che c'è sta parta così, ma che bella la neve, quanta ce n'era, te ci sprofondavi dentro, hai visto come fa la neve, fa... Ta potevi pure mangiare, che nostalgia che me pia, pure a me. Mi piacerebbe che una manona mo sgarzulla un po', mi piacerebbe vedere una sorca grossa così, mi piacerebbe tanto. Io mi sto a morire, mi sa che una notte di queste mi moro, chissà dove mi mannano, chissà se rivedemo, chissà se rivedo mia moglie, chissà se è mantenuta. Mi ricordo il vestito che c'aveva una bara, io ho messo io, c'aveva la gonna blu, la maglia blu e il cappello blu che gli piaceva tanto. Poi si è richiusa la bara e non l'ho vista mai più dopo che ci sono stato per 38 anni. Io so signorino, è andata così, non mi sono voluto sposare, è andata così. Quando mia sorella è morta di tifo in 2 minuti, da penicillina, da guerra, mi ha raccontato, mo era viva, mi ha raccontato. Oh, sei maligno forte, sa? E fammi di qualcosa pure a me, tutti che parlano a sto monno, e fammi di qualcosa pure a me. Quale monno? Siamo in due. E sì, buono, non fa ragazzino, guarda, ieri faresti a quella, guarda, è nome una donna, guarda, dimmi, nome una donna. Nomo una donna. Basta, mo non me parla più, stiamo litigati che è meglio così, mi parli solo di zozzerie, mi fai delle cose che mi fanno piangere, mi fai venire il sangue amaro, ecco, amore va a metro e me ne vado bello a casa a guardare la televisione, non me parla più. Oh, ma che te sei ammattito? E tutte le cose che mi racconti tu 200 volte al giorno, dalla guerra, del bombardamento, mo sogno pure di notte un altro po', che me frega a me? Tiè, pure io sto litigato. Non me parla! Non me parla più! Non me parla!
Mi disse che lei avrebbe fatto di tutto, mi avrebbe fatto prendere degli ormoni per cambiare e poi mi disse che praticamente io sarei morto di AIDS, che comunque sarei diventata una donna, cioè un delirio allucinante. Lei associava comunque questa cosa, no, dei gay al... i gay per forza che poi si mette il boa e si trucca e si mette 2000 anelli e che va dal culo alla stazione. Poi mi portò da un mago per farmi togliere questa cosa. Questo mago mi disse che sarei andato all'inferno.
Lussuria, una storia breve. Lasciate spazio, devo togliermi le bende. Lasciatemi tranquilla, dovrò cambiare qualche pezzo. Che non c'è il ricambio. Devi aspettare che ricresca, che torni alla partenza. Ho provato a mettere un po' di catrame sulla pelle mia tutta. Niente da fare, a me rimane che si vede quanto sono disponibile al linciaggio. Farlo agli altri mi deprime, ma anche io qualche volta ho tirato più di un calcio in piena faccia e sempre a chi non riusciva nemmeno a tenerla piantata bene in testa. Sono una merda come tutti, sono una merda.
Riuscita a dimostrartelo. Non ci riesco perché spesso ho desiderato la tua morte. Poi pensavo al funerale, a tutti i parenti, a quelli che mi guardavano, che avrebbero intuito il mio disinteresse. Capisci, mamma, quanto sei stata crudele con me? Quando penso a te vedo una sagoma. Ho paura di te, mamma, questa è... questa è la realtà. Ho il terrore dei tuoi giudizi spietati e non posso farci niente. Come stai? Calmati. Papà? Mamma, papà viene a trovarti. Eppure a volte io ho il dubbio che tu faccia davvero finta, mamma, che tu ci senta davvero tanto bene. Finirò come te, mamma. Finirò malata, anziana, senza ricordi. Voglio essere cremata io, mamma, ricorda, voglio essere cremata. Cosa vuoi mangiare? Ecco la minestrina. Dai, apri la bocca, mamma, non puoi fare capricci. Cosa vuoi mangiare? Dai, devi aprire la bocca. Guarda su, guarda l'aeroplanino. Come fa l'aeroplanino? Iuuu, bubussettete. Devi mangiare, capisci? Mi fai perdere la pazienza, devi mangiare. Dimmi che sono brava, dimmi che ce la faccio lo stesso. Pettinami oggi, mamma, oggi che mi sento il cuore che mi scoppia da quante onde ci sono nelle mie giornate. Sei in grado di aiutarmi, mamma? Non aver paura, io poi ho da fare, non ho un momento da perdere. Vero? Non c'è un momento da perdere. Tanto finirò come te. Finiranno tutti come te. Guarda che luce, mamma, che luce livida. Riesci a vedere un po' di questo cielo, tutto bagnato, tutto a strati. È la mia infanzia, lo vedo sempre. Me lo porto sempre. Neanche mi senti. Tanto lo so cosa stai pensando, tanto lo so cosa stai pensando. Vorresti morire, pure sei inchiodata alle tue gambe morte. Vivi, vivi, lo sento che vivi. Mi fa orrore scoprirmi simile a te. Ho dormito con tutte quelle persone, sono come noi, sembrano tutti morti di spalle nei letti. Avrei voluto confidarmi di me, di come passo certe giornate. Sei più forte di me, mamma. Se tu ora avessi la sincerità di dirmi che non mi hai mai amata. Come un insetto saltavo da una stanza all'altra della mia casa, aspettavo la tua voce, silenzio. Un silenzio terribile. Ora che non parli più è inutile dirti quello che mi è mancato. Ora sei come tutti, potresti essere chiunque. Sei viva, vero mamma? Che essere spregevole che sei. Non aver paura per quello che succede. Sono momenti, poi passa. Passa tutto.
Io uscivo con una ragazza molto maschile come persona, poliziotta, sai, quindi proprio inquadrata. C'erano nei locali dove ci sono tutti feroci, no? Mi ci portava lei, c'avevo il periodo sto in giro, faccio. Mio padre mi ha detto, ma la tua amica è lesbica? Mi ha fatto sì. Ho detto, ma che sei lesbica anche tu? Mi ha fatto sì. Poi scappando in camera a piangere per 3 giorni di fila. 3 giorni e 3 notti. Io anche ho tanto pianto, perché comunque il senso di colpa che ti istiga è forte, non mi potevo star zitta. Io non me lo so tenere il cecio, cioè è stato un attimo, non ci ho nemmeno pensato, ma è uscito prima che io ci pensassi. Cioè io e mio padre non ci siamo mai parlati, tuttora non ci parliamo proprio, quindi c'è proprio il silenzio più totale. Sicuramente è un po' frocio pure mio padre, che già comunque lui qualche cassetta con il pranzo ce l'ha. Cioè, è un uomo vestito da donna con il cazzo, però è pur sempre un uomo vestito da donna. Come lo metti, lo metti.
Secondo me se si trova davanti uno che glielo dà, il culo lui lo prende. Cioè, il mappa è proprio porco. Mi ha detto, guarda, io lo so che sei Finocchio, è da una vita sei Finocchio. Da quando sei nato lo so, sei diverso da me. E lui mi ha detto che l'ha sempre saputo. L'ha sempre saputo da quando sono nato.
Stesi al corpo sotto le intemperie, fino in camera da letto. Pulsioni sessuali da rifare tutti i giorni, piegati in avanti alle giornate. 24 sono di ore, piene, magre, di dietro, davanti, in bocca, graffiati dalle spine delle more su more da pagare, ammischiati sui bus nuovi del comune di Roma. Il 28 marzo un egiziano si è calato i pantaloni davanti alle signore. È stato ricoverato a trattamento sanitario obbligatorio, ha dato segni di scompenso sul 93 nel cuore del salario mensile che non basta mai, per le strade, le vallette, mini appartamenti, 200 celle a 100 celle di 50 metri quadri in via dei Gelsi, rossi e bianchi, c'era una volta Biancaneve. All'anagrafe RL, sieropositiva, ma forse non è vero niente. Abitante in quel seminterrato riceveva clienti di 11 anni, tutti minori per la legge della fica. Sono strani loro, è una mignotta lei. Il mondo non è più quello di una volta quando certi padri si facevano le figlie. Cambia tutto in questo cazzo di tempo duro ai 5 cereali aranciate che Biancaneve offriva a quei ragazzi eccitati senza saperlo in gruppi ingrifati di regole da branco, forza ottusa, di maschi, adolescenti sudati. Biancaneve, scarcerata per gravi problemi di salute, dalla cella si è ritrovata in casa, la stessa è via dei Gelsi. E vai con liscio! Che in certi quartieri impari presto le cose della strada, in centro tra macchine e divieti non c'è spazio tra noi. Che non mi lasci spazio, che non mi è piaciuto e mai deluso, e te spacco la faccia, i denti e il cervello, ridammi i soldi e pagami gli alimenti e voglio mio figlio e mi fai schifo e sei una merda.
in via del Baiardo a Torchi Quinto, un romano di 31 anni ha preso a calci in testa un trans colombiano di 29. Arrivoleva i soldi per la brutta prestazione, doveva andare a Monteverde quel giovane romano a parlare con la bocca allo sportello contro la dipendenza sessuale. Dal 2 marzo ti aiutano a capire perché ti inculi le persone legate ai lavandini. Parole calde nell'orecchio, bruciami, sventrami, aspettami che vengo. Dammi in carcio che me bagno e non sono pazzo. Ha ribadito il 25 marzo Ezio Bocchieri, perché l'immagine è apparsa sul muro in via Gioberti a Latina. È proprio l'immagine di Padre Pio, ne sono certo! Intanto possiamo dire che questo è un anno di merda e noi come pesci nell'acquario, con l'ossigeno attaccato alla corrente, massacrati dalla CEA, con questo brutto tempo, che le gocce battono forte, la carne è debole, ci inchiniamo alle stellette, ma sono stanco, sfinito. Svengo dentro, solo come un cane, immaginando di farmi qualcuno che conosco, mi rifiuto di parlare. Chiudo la luce e m'addormento.
Lo spettacolo Sabbia di e con Eleonora Danco. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Elena Arvigo, autrice e attrice dello spettacolo Una storia al contrario a Roma, Teatro India, 7-8 novembre 2023, ben trovata.
Ben trovati a voi, ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Raccontaci di questo progetto.
Nasce per caso durante il lockdown, perché Francesca De Santis scrive questo libro e dato che non si potevano fare le presentazioni nelle librerie, chiede a un po' di amici, attori, eccetera, di leggere online alcuni brani del libro. Leggendo, abbiamo pensato con Francesca, ci siamo dette, ma chissà, si potrebbero fare anche proprio delle letture, potrebbe, no? E così è iniziato come lettura, poi quando c'è stata l'apertura nel 2021, e la lettura è diventata un spettacolo a raccontare un po' la sua storia personale sullo sfondo un po' storico di un fatto collettivo, se vogliamo, che riguarda tutti, che è un po' la chiusura del giornale L'Unità, si dice, vabbè, non riguarda tutti, però sicuramente riguarda tutti il fatto che è cambiato molto il giornalismo e che i giornali, anche quelli più importanti, sono diventati più dei brand. Prima erano un po' dei contenitori anche di una visione politica autentica, o comunque insomma ci provavano, mentre adesso insomma è cambiato tutto, no? E quindi c'è un po' un passaggio di un'epoca in fondo, e questo si racconta attraverso la sua storia personale intrecciata con quella appunto più pubblica, quindi di giornalista, ecco.
Com'è stato il lavoro sul testo?
Complesso, perché in realtà parlare della vita di una persona senza che diventi celebrativo, perché non c'è nulla da celebrare, è sempre una linea sottile, no? Abbiamo cercato di renderla il più fruibile possibile. A me piace, commuove la normalità di questa storia, cioè nel senso che non è una storia eccezionale, nel senso che ha dello straordinario, no? Non stiamo parlando di una giornalista inviata di guerra, è una giornalista italiana nata a Cassino negli anni 70 con il sogno nel cassetto, che voleva anche farsi una famiglia, poi ha avuto la malattia. Insomma, mi piace questa normalità che è tra le righe di questa storia, insomma, ecco. È una di noi, non so come dire, no? Ecco, non è un'eroina. Però c'è uno sfondo di un cambiamento d'epoca che sentiamo probabilmente tutti, tra l'altro, no? Soprattutto noi di questa generazione degli anni 70. Siamo veramente con un piede di qua e un piede di là, no?
Rispetto al racconto originale, su quali elementi hai insistito?
A me interessava molto la sua storia personale, proprio questa storia di normalità, quindi come era nato il sogno. Quindi tutta la parte familiare, che teoricamente, no, si poteva anche decidere che invece il centro era l'unità. Per me il centro dello spettacolo non è l'unità, è lo sfondo. Il centro è come nasce un sogno, quindi nascere nel suo caso a Cassino, è un paese devastato dalla guerra, sentire tante storie, volersi fare testimone di queste storie, raccontarle, lo dice, no? A un certo punto, aiutare gli altri raccontando le loro storie. Questa mi pare la parte più bella, piena di ideali, no? E poi lo scontro invece con tutta la parte un po' burocratica, questa parte del giornalismo ormai diventato, come tanti mestieri, molto solitario, no? Quindi non c'è più una visione, ma si potrebbe parlare anche del teatro, cioè che non c'è un teatro che accoglie una squadra, una famiglia, ma si è tutti un po' soli gli uni contro gli altri, in una grande competizione, e riguarda un po' tutti i mestieri, anche quello del giornalista, quindi non ci sono redazioni in cui si collabora tutti insieme con una visione politica, eccetera, eccetera. Ci sono per lo più tanti freelance che cercano di piazzare degli articoli in grande competizione gli uni contro gli altri, no? E quindi cambia tutta la qualità di tutto. Cioè, il giornalismo è anche lui uno specchio di un cambiamento, no?
Come hai immaginato la messa in scena?
La messa in scena è una sorta di redazione immaginaria, ci sono delle scrivanie, a un certo punto ho anche inserito dei documenti, cioè delle interviste di alcuni lettori dell'Unità in occasione dei 50 anni e poi anche un vocale di Pertini che ricordava Gramsci, che ha fondato il giornale, e quindi c'è questa redazione, queste scrivanie con dietro queste proiezioni. È un'occasione, come dicono lo spettacolo, comprendere il passato per collocarsi nel presente e anche nel futuro in qualche modo, no? Non è un giornale come un altro, l'Unità, se si pensa appunto che è stato fondato da Gramsci, ecco. A un certo punto c'è un intervistato che dice: io ho combattuto tutta la vita per arrivare al punto di poter leggere alla luce del sole un giornale come questo. No, è una cosa importante che viene detta da un signore, un operaio peraltro, quindi no, è una cosa importante, quella che dicevano i lettori negli anni 50 rispetto a questo giornale. Non erano solo informazioni, era un riferimento importante per tante persone, politico, quindi insomma ricordare anche che i giornali quotidiani erano questo. Adesso veramente la situazione credo che sia, qualsiasi idea politica si abbia, cioè è veramente imbarazzante quello che produce la stampa, ecco. Ma ricordare che eravamo anche questo e che, perché no, sarebbe possibile rifarlo se ci fossero le intenzioni e la volontà, ecco.
Lo spettacolo Una storia al contrario a Roma, Teatro India, 7-8 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Elena Arvigo. Alla prossima!
Grazie Federico!
Con Alessandra Lanciotti, direttrice artistica della 10ª edizione della rassegna internazionale di Circo Teatro Battiti. A Roma, Teatro Furio Camillo, dal 3 novembre al 2 dicembre 2023. Ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Ce la racconti?
La rassegna è sopravvissuta a tutte le vicissitudini di questi ultimi anni, è cresciuta e siamo felicissimi perché come sempre ci sono ospiti da tutta Italia e anche dal resto del mondo. Nello specifico ci sono due spettacoli di artisti che vengono, uno dall'est Europa e Argentina, che è Davai, che è uno spettacolo comico, acrobatico, folle, e l'altro che è un spettacolo di un artista spagnolo di origine siciliana che racconta una storia molto toccante di posti che insomma sono in questo periodo molto travagliati. E per il resto, come sempre, ci sono laboratori, spettacoli per bambini, abbiamo cercato il più possibile diversificare le proposte in modo da incontrare i gusti di tutti quanti.
Com'è stata la scelta artistica?
La cosa che ci piace molto è andare in giro, vedere spettacoli, incontrare gli artisti, farci emozionare e quindi poi coinvolgerli quando possibile nella rassegna. E quindi abbiamo un po' girato per l'Italia nei vari festival e ci siamo fatti coinvolgere da artisti differenti. Come dicevo, abbiamo cercato di proporre tecniche diverse di circo, ma anche storie diverse di andare dal comico al drammatico e di coinvolgere tutti i tipi di pubblico. Poi, come sempre, la domenica mattina ci sono gli spettacoli per i bambini, che ormai sono una tradizione anche nella rassegna, che si chiama Piccoli Battiti.
Quanti sono gli spettacoli e come saranno articolati nelle giornate?
Il fine settimana, dal venerdì alla domenica, ci sono gli spettacoli appunto tutti i fine settimana fino al primo fine settimana di dicembre. Venerdì e sabato sono serali, la domenica sono pomeridiani e la domenica mattina ci sono spettacoli anche per i bambini. Quindi il fine settimana tutti i giorni ci sono spettacoli differenti, ogni giorno uno spettacolo diverso.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
C'è un sito dedicato che è rassegnabattiti.it, dove si trovano anche eventuali convenzioni, costi, abbonamenti, eccetera, eccetera. E poi siamo su tutti i social, su Twitter, su Instagram e su Facebook. A seconda di quanto siamo boomer, possiamo andare in un social o in un altro.
Visto che siamo alla 10ª edizione, come si sta sviluppando nel corso degli anni?
La cosa che ci piace tantissimo è che siamo diventati un riferimento, che ormai la gente ci conosce, ci aspetta, ci anticipa a volte, nel senso che chiamano a teatro anche in periodi impensati e dicono: ma quest'anno la rassegna quando la fate? Quindi siamo felicissimi che sia diventato un appuntamento non soltanto per chi è appassionato di circo teatro, ma in generale per chi ha voglia di vedere spettacoli un pochino al di fuori delle proposte classiche. Ormai il circo teatro, per fortuna, si è diffuso moltissimo, ci sono molte rassegne adesso che sono state proposte a Roma negli ultimi anni, però insomma ci vantiamo di essere stati i primi e di essere nei cuori delle persone. Stiamo diventando più grandi, abbiamo aumentato gli spettacoli, abbiamo aumentato i fine settimana, quindi insomma speriamo che sia sempre un percorso in crescita. Ne siamo molto contenti.
10ª edizione di Battiti, rassegna internazionale di circo teatro a Roma, Teatro Furio Camillo, dal 3 novembre al 2 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Lanciotti. A presto!
Grazie, a presto, buona giornata.
Con la regista Francesca Tricarico per presentare la festa per i 10 anni di attività delle Donne del Muro Alto a Roma, Teatro India, 9-10 novembre 2023. Ben trovata.
Ben trovati a voi, grazie mille.
Partiamo dalle Donne del Muro Alto, raccontiamole.
Le Donne del Muro Alto quest'anno festeggiano ben 10 anni, abbiamo iniziato questo progetto nel 2013 all'interno del carcere di Rebibbia Femminile, un progetto di inclusione sociale attraverso il teatro che nel 2020 è diventato un progetto anche di inclusione lavorativa per donne ex detenute ammesse alle misure alternative alla detenzione. Vengono regolarmente retribuite per gli spettacoli teatrali che adesso possiamo fare anche all'esterno, in giro nei teatri di tutta Italia, permettendoci di portare la voce di queste donne dal carcere fuori sempre più lontano.
Raccontiamo anche un po' l'attività di questi 10 anni.
Questi 10 anni sono iniziati, come dicevamo, nel carcere di Rebibbia, dove abbiamo portato il teatro in una sezione dove all'epoca non c'era, nell'alta sicurezza. E ad oggi siamo l'unica associazione che è riuscita all'epoca ad aprire questa sezione anche alla società civile e fare degli spettacoli aperti al pubblico. Abbiamo poi continuato nella sezione comuni, lo scorso anno siamo stati nella sezione transgender di Rebibbia Nuovo Complesso e poi nel 2020 all'esterno. I nostri spettacoli sono un'occasione non solo per poter parlare di carcere, ma per poter parlare di detenzione al femminile, perché se ne parla sempre davvero troppo poco, ma anche sono un'opportunità per la società civile, per abbattere lo stigma sociale, ma anche per ritrovare l'essenza del teatro, un teatro che è fatta di necessità e di verità. Perché le donne in carcere non temono la verità essendo già state giudicate, e questo è un elemento importante nel teatro, che molto spesso nel teatro all'esterno, per motivi diversi, non si riesce ad arrivare così tanto in profondità con la verità. Si teme la verità, ma è anche un teatro fatto di necessità, perché l'opportunità per queste donne di poter incontrare un pubblico ampio e di poter fare sentire la loro voce. Quindi è vero che è un teatro che fa bene a chi vive l'esperienza della reclusione o l'ha vissuta, ma è un teatro che fa bene anche a noi teatranti fuori.
Arriviamo alla 2 giorni, partiamo dagli incontri.
Sono 2 giorni dedicati ai nostri 10 anni, quindi al percorso che abbiamo fatto. contatto con degli ospiti che ci hanno sostenuto nel corso degli anni e che ci permetteranno insieme di raccontare anche il valore del teatro e della cultura come strumento di emancipazione. Basta ricordare che rispetto al 70% di chi vive un'esperienza detentiva e ha una recidiva appunto del 70%, chi fa le attività teatrali ha una recidiva del 5%, che è un dato importantissimo e ci racconta come questo arte, che ci costringe a guardare noi stessi e a confrontarci con l'altro, ad ascoltare altro, sia importante. Quindi gli incontri alle 8 che precederanno gli spettacoli saranno dedicati a questo. E poi avremo la prima di questo spettacolo LAMP, che è nato nel 2015 all'interno del carcere di Re Bibbia, dedicato a questa figura straordinaria, Olympe de Gouges, che ha scritto i diritti della donna e della cittadina, ha sostenuto la rivoluzione francese per poi allontanarsi quando la rivoluzione non era più in grado di sostenere quella Costituzione che aveva scritto così bella da non essere applicata, una Costituzione che aveva dimenticato i diritti delle donne, ma lei si occupa anche dei diritti dei neri, dei diritti dei più poveri, quindi una figura quanto mai attuale, oggi più di ieri, purtroppo, mi viene da aggiungere.
Com'è stato il lavoro sullo spettacolo?
È stato un lavoro molto interessante sia quando l'abbiamo fatto in carcere che ora che l'abbiamo ripreso con le donne con cui abbiamo fatto teatro anche in carcere, che ora sono donne libere o semilibere. È stato per me lo spettacolo più importante perché attraverso LAMP ho potuto davvero toccare con mano la forza e il potere del teatro. Non dimenticherò mai una delle attrici di allora che mi disse: ti odio, sei la persona più cattiva che ho incontrato e io non capivo perché. E mi fece notare che portando dei libri che parlavano di donne e di uomini che avevano combattuto con il bene comune, cadevano tutti gli insegnamenti che aveva avuto nella sua famiglia, dove gli avevano insegnato che nessuno muore per nessuno. Questi maledetti libri, mi disse. Poi ritornò a fare teatro, ma in quell'occasione affrontai nella sezione alta sicurezza di un carcere un discorso e un confronto sul bene comune che mai avevo affrontato in altri ambienti, ed è stata per me veramente un'esperienza forte, ma anche una prova proprio concreta di quello che può accadere attraverso un percorso teatrale.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Potete seguire il viaggio che stiamo facendo, il nostro decennale, sulla pagina Facebook Le Donne del Muro Alto, dove lì trovate anche la possibilità di prenotarvi. Info ledonnedelmuroalto@gmail.com. Siamo quasi sold out, ma se non riuscite a iscrivervi, insomma, per queste due repliche, ne avremo altre due, sempre di Olamp, all'interno del progetto Cultura in Movimento. Quindi avremo altre due a novembre e dicembre.
La festa per i 10 anni di attività delle Donne del Muro Alto, 2 giorni a Roma, al Teatro India, 9-10 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Francesca Tricarico. Alla prossima!
Grazie a voi, alla prossima!
Con Alessandra Ferraro di Margine Operativo per presentare Corpo Città a Roma dal 12 al 26 novembre 2023. Ben trovata.
Grazie, ciao, buongiorno. Allora, sì, Corpo Città in realtà inizia il 9 novembre all'inizio parte con delle residenze artistiche, con anche dei laboratori, e poi, come dicevi te, dal 12 novembre iniziano gli eventi artistici aperti al pubblico. E Corpo Città è un progetto, quest'anno arriva la sua seconda edizione, che continua un po' quello che è la nostra ricerca, la nostra sperimentazione della relazione tra le arti performative contemporanee e la città, intesa sia come spazio, luogo fisico, ma anche come luogo di stratificazione di storie, luogo di incontro di comunità, quindi un po' anche uno spazio, definiamolo, simbolico. E il 12 novembre iniziamo con i primi eventi artistici, quest'anno si svolgono tutti a Torpignattara, nello spazio di Fortezza Est, teatro, biblioteca, per chi non lo conosce, un presidio culturale all'interno di un quartiere estremamente ricco e interessante, multietnico come Torpignattara. E il 12 iniziamo con un laboratorio, diciamo, con una restituzione del laboratorio di narrazione curato da Fabrizio Pallara, il Teatro delle Apparizioni, e quindi un esito scenico con storytelling a cura dei partecipanti del laboratorio. E poi dalle 18.30 presentiamo Dance Stories, che è un sempre teatro delle apparizioni, un momento di, diciamo, conviviale anche, un DJ set che si intreccia con le narrazioni, dedicato ai bambini dai 6 anni e alle loro famiglie, quindi una performance multidisciplinare, come diciamo un po' nel nostro stile, dedicato anche ai più piccoli. E poi gli eventi artistici continuano il 19 novembre. Nel frattempo ci sono questi 5 laboratori che parlavo prima: uno è il laboratorio di narrazione, un laboratorio di danza nei paesaggi naturali, un laboratorio di pratiche formative con drone, un laboratorio di danza con Giovanna Velardi e un laboratorio invece di movimento con Nicola Galli. Questo per il laboratorio di movimento di Nicola Galli mi soffermo un attimo, perché è dedicato anche questo all'infanzia, ai bambini, e si sviluppa tutto in una giornata che è l'ultimo giorno tra l'altro di Corpo Città, che è il 26 novembre, e intreccia il laboratorio con poi una performance interattiva tutta dedicata ai bambini. E su questo diciamo è una delle poche cose per cui ci diamo la prenotazione, perché per un numero ridotto di persone è tutto gratuito, sia i laboratori che le performance e gli eventi artistici. E quindi per chi è interessato può andare sul nostro sito, che è margineoperativo.com/corpocittà, e trovate tutto il programma. Se ancora un attimo volevo parlarvi del 19 novembre, che è la seconda domenica di eventi artistici, che parte alle ore 11 con un'esplorazione urbana a cura di Dom, anche questa costruita, questa camminata pubblica all'interno di un laboratorio, che si svilupperà questo momento di apertura del laboratorio Wild Pact, altro un secondo movimento, avevamo già una tappa ospitato l'altro anno a Corpo Città, e quest'anno lo rilanciamo, questo secondo momento di costruzione della camminata pubblica, che si svilupperà dalle 11 fino alle 18 con partenza da Fortezza Est, e anche per questa è richiesta la prenotazione. E poi invece tutta la giornata si sviluppa a Fortezza Est dalle ore 19, prima con un talk in cui Giselda Ranieri, danzatrice e coreografa, presenta un po' quello che è stato il laboratorio di danza nei paesaggi urbani, una serie di proiezioni di video. E poi dalle 8:30 abbiamo uno spettacolo di danza di Giselda Ranieri e Tina, tedesco alternative, e poi una restituzione di una residenza artistica che ospitiamo in questi giorni sempre a Fortezza Est all'interno di Corpo Città, che il gruppo Dotta Maglietto, che presenta ginnastica per una postura fragile, che è un progetto performativo che abbiamo selezionato in collaborazione con la rassegna Pillole. Queste le prime due giornate, poi mi fermerei, se non magari è troppo, e poi riprendiamo il 24, 25, 26 novembre. Tutte le informazioni le trovate sul sito, come ho detto prima, è tutto ingresso gratuito. L'unica prenotazione che chiediamo, a parte per i laboratori che stanno partendo, che abbiamo avuto una grandissima risposta, sono pieni, quindi diciamo sold out, e due invece per cui all'interno degli eventi artistici, per la camminata pubblica di Dom del 19 e per il laboratorio della performance interattiva che propone Nicola Galli, cantautore coreografo, a Fortezza Est per il pubblico dell'infanzia, quindi 5-10 anni. Questi sono i due a cui vi chiediamo di prenotarvi.
Corpo Città a Roma dal 12 al 26 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro di Margine Operativo. A presto!
Grazie, ciao, arrivederci.
Con Alessandra Ferraro di Margine Operativo per presentare Corpo Città a Roma dal 12 al 26 novembre 2023. Ben trovata.
Grazie, ciao, buongiorno. Allora, sì, Corpo Città in realtà inizia il 9 novembre all'inizio parte con delle residenze artistiche, con anche dei laboratori, e poi, come dicevi te, dal 12 novembre iniziano gli eventi artistici aperti al pubblico. E Corpo Città è un progetto, quest'anno arriva la sua seconda edizione, che continua un po' quello che è la nostra ricerca, la nostra sperimentazione della relazione tra le arti performative contemporanee e la città intesa sia come spazio, luogo fisico, ma anche come luogo di stratificazione di storie, luogo di incontro di comunità, quindi un po' anche uno spazio, definiamolo simbolico. E il 12 novembre iniziamo con i primi eventi artistici, quest'anno si svolgono tutti a Tortugni a Tara, nello spazio di Fortezza Est, teatro, biblioteca, per chi non lo conosce, un presidio culturale all'interno di un quartiere estremamente ricco e interessante, multietnico come Tortugni a Tara. E il 12 iniziamo con un laboratorio, diciamo, con una restituzione del laboratorio di narrazione curato da Fabrizio Pallara, il Teatro delle Apparizioni, e quindi un esito scenico, storytelling a cura dei partecipanti del laboratorio. E poi dalle 18.30 presentiamo Dance Stories, che è un sempre teatro delle apparizioni, un momento di, diciamo, conviviale anche, un DJ set che si intreccia con le narrazioni, dedicato ai bambini dai 6 anni e alle loro famiglie. Quindi una performance multidisciplinare, come, diciamo, un po' nel nostro stile, dedicato anche ai più piccoli. E poi gli eventi artistici continuano il 19 novembre. Nel frattempo ci sono questi 5 laboratori di cui parlavo prima: uno è il laboratorio di narrazione, un laboratorio di danza nei paesaggi naturali, un laboratorio di pratiche performative con drone, un laboratorio di danza con Giovanna Velardi e un laboratorio invece in movimento con Nicola Galli. Questo per il laboratorio di movimento di Nicola Galli mi soffermo un attimo, perché è dedicato anche questo all'infanzia, ai bambini, e si sviluppa tutto in una giornata che è l'ultimo giorno tra l'altro di Corpo Città, che è il 26 novembre, e intreccia il laboratorio con poi una performance interattiva tutti dedicate ai bambini. E su questo diciamo è una delle poche cose per cui ci diamo la prenotazione, perché per un numero ridotto di persone è tutto gratuito, sia i laboratori che le performance e gli eventi artistici. E quindi per chi è interessato può andare sul nostro sito, che è margineoperativo.com/corpocittà, e trovate tutto il programma. Se ancora un attimo volevo parlarvi del 19 novembre, che è la seconda domenica di eventi artistici, che parte alle ore 11 con un'esplorazione urbana a cura di Dom, anche questa costruita, questa camminata pubblica all'interno di un laboratorio, che si svilupperà questo momento di apertura del laboratorio Wild Pack, tra l'altro un secondo movimento, avevamo già una tappa ospitato l'altro anno a Corpo Città, e quest'anno lo rilanciamo questo secondo momento di costruzione a camminata pubblica, che si svilupperà dalle 11 fino alle 18 con partenza da Fortezza Est, e anche per questa è richiesta la prenotazione. E poi invece tutta la giornata si sviluppa a Fortezza Est dalle ore 19, prima con un talk in cui Giselle Ranieri, danzatrice e coreografa, presenta un po' quello che è stato il laboratorio di danza nei paesaggi urbani, una serie di produzioni di video. E poi dalle 8:30 abbiamo uno spettacolo di danza di Giselle Ranieri e Tina, tedesco alternative, e poi una restituzione di una residenza artistica che ospitiamo in questi giorni sempre a Fortezza Est all'interno di Corpo Città, che il gruppo Dotta Maglietto, che presenta ginnastica per una postura fragile, che è un progetto performativo che abbiamo selezionato in collaborazione con la rassegna Pillole. Queste le prime 2 giornate, poi mi fermerei, se non magari è troppo, e poi riprendiamo il 24, 25, 26 novembre. Tutte le informazioni le trovate sul sito, come ho detto prima, è tutto ingresso gratuito. L'unica prenotazione che chiediamo, a parte per i laboratori che stanno partendo, che abbiamo avuto una grandissima risposta, sono pieni, quindi diciamo sold out, e due invece per cui all'interno degli eventi artistici, per la camminata pubblica di Dom del 19 e per il laboratorio della performance interattiva che propone Nicola Galli, cantautore coreografo, a Super Fortezza Est per il pubblico dell'infanzia, quindi 5-10 anni. Queste sono le due a cui vi chiediamo di prenotarvi.
Corpo Città a Roma dal 12 al 26 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro di Margine Operativo. A presto!
Grazie, ciao, arrivederci.
Con Eleonora Turco di Fortezza Est per presentare Passeggiate Urbane e Laboratori dal titolo Storie cinetiche nella città. A Roma da Fortezza Est dal 28 ottobre al 17 dicembre 2023, ben trovata.
Ben trovati anche a voi, ben trovato Federico, un piacere di sentirti.
Che cos'è questo progetto?
Allora, è un progetto di riscoperta del quartiere attraverso dei racconti, delle storie che si sviluppano in una passeggiata urbana. L'idea è quella di scoprire angoli nascosti del quartiere, ma soprattutto di riscoprire delle storie che magari si conoscono poco. Abbiamo ideato un percorso storico, quindi siamo partiti dall'archeologia visibile del quartiere nella nostra prima passeggiata, siamo passati poi nella seconda nel Novecento, quindi quando effettivamente questo quartiere ha visto insomma, le prime case, quando si è proprio edificato, diciamo, e passando poi per la prima guerra mondiale, dove ci sono dei personaggi illustri che insomma hanno, come Francesco Baratta, che hanno partecipato alla storia italiana recente, e le prossime passeggiate poi il cuore di queste passeggiate saranno la resistenza, che è un tema caldo che ci sta a cuore e dove abbiamo vari personaggi, varie testimonianze veramente toccanti. Passeremo poi per la letteratura e il cinema, perché per Pignattara è teatro e luogo dove si ambientano film e dove anche insomma, sono stati scritti dei libri ambientati in questo quartiere. E poi finiamo raccontando la storia di muri attraverso la street art, quindi l'abbiamo chiamato muri parlanti perché ci raccontano anche lì delle storie, sono in connessione diretta con il quartiere e i suoi abitanti. Tutto questo è un percorso biennale, perché parallelamente a queste passeggiate urbane che facciamo in collaborazione con la storica Stefania Ficacci, c'è un laboratorio, che l'intento di creare una storia condivisa, quindi attraverso le testimonianze di persone che sono venute a vivere qui da altri paesi, da altre regioni, ma anche da altre parti del mondo, stiamo creando una memoria storica di quartiere attraverso uno spettacolo che si realizzerà il prossimo anno e sarà itinerante, quindi come le passeggiate costruiamo un percorso, diciamo, e i partecipanti, insomma il pubblico, andrà a scoprire queste piccole storie, piccole grandi storie ambientati negli angoli nascosti del quartiere.
C'è una rete che ha dato vita a questo progetto?
Sì, diciamo che abbiamo fatto tutto in collaborazione con questa incredibile storica che è proprio la memoria, custodisce la memoria storica del quartiere, che è Stefania, ma anche degli attori che collaborano con noi, che sono in primis Alessandro Di Somma, che è il direttore di Fortezza Est, me, Diego Migeni, Matteo Cirillo, Giuseppe Mortelliti, e poi sono Carlotta Piraino e Lorenzo Deliberato, che si occupano della parte drammaturgica e quindi gestiscono il laboratorio di scrittura creativa e soprattutto le interviste che facciamo agli abitanti del quartiere.
Un bilancio dei primi incontri?
Ma siamo stupiti dalla partecipazione delle persone, perché ieri addirittura abbiamo fatto cessare la pioggia. Ieri mattina c'era una pioggia dirompente, non pensavamo di partire, invece il tempo ci ha assistito e c'erano veramente tantissime partecipanti. E devo dire che è bello vedere l'entusiasmo del quartiere e la voglia di condividere una storia, che poi fondamentalmente è quella la cosa a cui teniamo di più, sia insomma, in questo progetto, nelle passeggiate, ma anche nella stagione teatrale. L'idea è quella sempre di creare uno spazio, creare un'occasione per condividere una storia che ci racconti e ci faccia leggere la realtà in maniera diversa, un punto di vista che apra un pochettino la mente di tutti e insomma che ci faccia stare insieme.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Certo, allora c'è un evento Facebook che è Storie Cinetiche della Città, ma anche una pagina abbiamo creato, perché essendo un progetto biennale, attraverso quella pagina racconteremo un po' il diario di viaggio di questo progetto e anche tutti i nostri canali social, che sono Fortezza Est, Fortezza Est Bookshop, ma anche sul nostro sito, che è fortezzaest.com. Il progetto è un progetto finanziato dal Comune di Roma per il bando Cultura e Movimento, quindi ringraziamo insomma, di questa opportunità che insomma, altrimenti non avremmo avuto modo di realizzare un progetto così complesso.
Storie cinetiche nella città, passeggiate urbane e laboratori a Roma da Fortezza Est dal 28 ottobre al 17 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Eleonora Turco. A presto!
Grazie mille a voi, vi aspettiamo domenica prossima per la prossima passeggiata.
Con Massimo Ferri, uno dei curatori dell'ottava edizione del Festival dello Spettatore ad Arezzo dall'8 al 12 novembre 2023, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
Spieghiamolo a chi non lo conoscesse, cos'è?
Questa iniziativa che facciamo appunto da 8 anni, che nasce dall'esperienza di un progetto di coinvolgimento del pubblico che si chiama Spettatori Erranti, è un progetto che promuove la rete teatrale aretina da tanti anni e che vede un gruppo di spettatori che si muovono tra i piccoli e medi teatri della provincia di Arezzo, andando a scegliersi un proprio cartellone trasversale. E da questa esperienza è nata la voglia, il desiderio di creare un appuntamento annuale dedicato allo spettatore. Quindi nel programma del festival ci sono ovviamente spettacoli, ci sono però incontri, approfondimenti, occasioni di incontro tra artisti e spettatori. Insomma, l'idea era quella di mettere un po' al centro dell'attenzione la figura e il ruolo dello spettatore, che noi vediamo non come un elemento passivo, ma come una parte attiva e consapevole nel sistema dello spettacolo, ecco.
Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
Quest'anno torniamo, come abbiamo fatto nel 2020 e nel 2021, su una tematica che è riferita al rapporto tra lo spettacolo e la tecnologia. Il titolo che abbiamo dato al festival di quest'anno è Giochi artificiali, reali e immaginari, nel senso che in questo caso ci concentreremo su quello che è il rapporto tra le arti sceniche e l'intelligenza artificiale. È un tema sul quale c'è attenzione in questo periodo, anche sulla scia dello sciopero degli sceneggiatori, che appunto è riferito alla preoccupazione sulla possibilità che l'intelligenza artificiale possa sostituire questa figura. Quindi, soprattutto in occasione di una giornata di studi che ci sarà sabato mattina 11 novembre, che si intitola Arti performative e intelligenza artificiale, cercheremo di indagare con l'aiuto di esperti, di professori, ma anche di artisti che si sono o che si stanno confrontando con l'utilizzo o con le tematiche dell'intelligenza artificiale, un po' per indagare quelle che possono essere i risvolti di tipo etico, ma anche il supporto che queste tecnologie possono dare alla creatività degli artisti. Questo, diciamo, è un po' il tema dominante di quest'anno. C'è un tema parallelo che invece affronteremo nel pomeriggio del sabato 11 novembre con una conferenza che si intitola Volto Manifesto, di Lorella Zanardo e Cesare Cantù, dove invece l'attenzione viene portata sulla valorizzazione del volto umano come patrimonio dell'umanità, ma anche in questo caso sul rapporto che abbiamo con il nostro volto, con il nostro corpo, soprattutto nel momento in cui si tende a modificarlo, a presentarlo in una maniera diversa da quella che è reale, che è un po' una non accettazione del nostro corpo, no? E quindi diciamo che in questo caso ha a che fare con la tecnologia usata per proporsi, presentarsi in maniera diversa da quella che è la nostra, il nostro rapporto appunto con il nostro corpo. Tutto questo è affrontato anche con alcuni degli spettacoli in programma.
Quanti sono gli spettacoli e com'è stata la scelta?
Complessivamente sono 16 appuntamenti, non solo spettacoli appunto, ma anche approfondimenti e convegni. E a parte l'anteprima, che è mercoledì 8 novembre con il film Su Enzo Iannacci vengo anch'io, che sta un po' al di fuori delle tematiche di cui ho parlato prima, però per esempio subito il giorno dopo, giovedì 9 dicembre, proietteremo il film Il diario di Sisifo, che è il primo film interamente sceneggiato da un'intelligenza artificiale. Poi ci sarà uno spettacolo che si svolgerà tutti i giorni del festival, da venerdì a domenica, uno spettacolo per uno spettatore alla volta, della durata di mezz'ora, che si intitola Never Be Lonely Again, della compagnia italo-tedesca Welcome Project, e questo è uno spettacolo sul tema del rapporto tra l'essere umano e l'intelligenza artificiale, per cui uno spettatore alla volta si siederà in una poltrona e avrà un confronto, un dialogo con uno schermo. E quindi ecco, anche questo segue un po' questo filone. Ritornerà lo spettacolo Rosa, R.Osa, con Claudia Marsicano per la coreografia e la regia di Cinzia Gripaudi, uno spettacolo che non è nuovo ma che ci piace ripresentare perché ha a che fare appunto con il rapporto con il nostro corpo. Poi presenteremo l'ultimo lavoro, l'ultimo spettacolo di e con Roberto Latini, Pagliacci all'uscita, questo sarà sabato 11 novembre a Teatro Mecenate, che è appunto uno spettacolo invece nuovissimo che ha debuttato al Vascello di Roma e poi sarà da noi, e Roberto Latini incontrerà il pubblico poi la domenica mattina in un incontro appunto sullo spettacolo che ha fatto la sera prima, coordinato dal nostro gruppo di spettatori, degli spettatori erranti. Ma insomma, sono poi degli appuntamenti dedicati ai più piccoli, all'infanzia, perché per noi l'infanzia e i bambini non sono solo il pubblico di domani, ma sono anche un'importante rappresentanza degli spettatori di oggi. Quindi abbiamo degli appuntamenti dedicati ai più piccoli, abbiamo un convegno su Ada D'Adamo, l'autrice che ha vinto il premio Strega, purtroppo dopo che è venuta a mancare, sul suo libro Come d'aria, e parteciperanno Elena Stancanelli, Roberto Arcaglione, Alfredo Pari, che è il marito di Ada D'Adamo. Ada D'Adamo si è occupata di danza, quindi sarà un incontro che parla del libro, ma non solo, insomma, ecco, un po' della figura di Ada D'Adamo. Poi mi piace segnalare un appuntamento che si svolge tutti gli anni nel Festival dello Spettatore, che è la Gran Reunion, che si svolge il sabato pomeriggio, dove rappresentanti di gruppi di spettatori organizzati che vengono un po' da tutte le regioni d'Italia si danno appuntamento ad Arezzo per incontrarsi, scambiarsi le esperienze, conoscersi e fare delle attività laboratoriali. Appunto, questo è un appuntamento per noi molto importante perché come Festival dello Spettatore fin dal primo anno abbiamo voluto promuovere questa giornata in cui si incontrano spettatori consapevoli che vengono da varie parti d'Italia e insomma, ci sembra un po' l'appuntamento cruciale di tutto il festival.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Tutte le informazioni e tutto il programma, che non ho detto insomma completamente, si trova sul sito festivaldellospettatore.it oppure seguendo i social della rete teatrale aretina.
Ottava edizione del Festival dello Spettatore ad Arezzo dall'8 al 12 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Massimo Ferri. Alla prossima!
Grazie mille. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao.
Con Antonio Rezza, autore del libro Il Fattaccio, che verrà presentato a Roma, alla Feltrinelli di Via Appia, venerdì 10 novembre 2023, ben trovato.
Ben cercato, come dicevo prima, perché quando uno viene ben trovato vuol dire che è stato ben cercato, o quantomeno cercato, ecco, quindi...
È andata a buon fine.
Se uno ben cerca, ben trova, certo. Allora, mi ha rappresentato venerdì alle 18 la Feltrinelli di Appia, ci sarà con me Marino Sinibaldi, che è una persona che ci segue, perché prima di essere appunto intellettuale è una persona, come sono una persona che io, che ci segue da tanti anni, con quale abbiamo un rapporto, non voglio dire di fiducia, però di amicizia, insomma, e quindi quale referente, quale interlocutore migliore.
Cos'è questo libro?
È un giallo, avevo iniziato a scrivere nel 2008, poi mi sono accorto che riuscivo a scrivere un giallo, mi sono annoiato della mia destrezza, ho fatto rassegnare le dimissioni al commissario e ho affidato lui un compito molto più ambizioso, cioè vuole sopraffare sessualmente ogni vecchio e sperare che il vecchio muoia mentre lui lo possiede sessualmente, in modo da lasciare intrappolata la morte alla sopraffazione sessuale e intrappolare la morte nelle viscere di ognuno, tappando poi l'orifizio, con rudimenti anche poco estetici. Quindi è un lavoraccio, perché lui vuole distruggere l'idea della morte lasciandola intrappolata alla violenza, ecco. E poi alla fine ritorna commissario e risolve anche il caso, ecco.
Com'era nata l'idea?
Io mi sono messo a scrivere una cosa così, poi ho visto che mi interessava questa dimensione pseudopoliziesca, però torno a ripetere, quando uno sa fare una cosa si annoia se ha un intelletto pronto a stupirsi sempre, quindi io dico che lo porto a fare avanti in modo tradizionale questo libro quando so che ci riesco. Uno può annoiarsi anche della sua perizia, è giusto così, è giusto così. E quindi ho intrapreso un'altra strada e poi sono ritornato con quella vecchia, ho fatto quello che mi pareva, come sempre, insomma, cioè la trama, come dice Maggioran, la trama impedisce vie di fuga all'autore, che deve diventare fedele come un cagnolino alla prima idea che ha avuto, e questo è molto triste.
Riprendere in mano un lavoro del 2008, rileggere quello che avevi scritto allora, ti sei ritrovato?
No, ma non è che l'ho ripreso in mano, io ho continuato a scriverlo ogni volta un po', ogni volta che mandava, non l'ho mai mollato completamente, okay. Ho semplicemente cambiato direzione perché mi ero accorto che riuscivo a fare quello che volevo, non sempre fare quello che si vuole è la scelta giusta.
Su quali elementi ti sei concentrato rispetto alla formula del giallo?
Semplicemente sulla sparizione di una donna che viene ritrovata a pezzi, ogni tanto il carnefice, perché non si sa se è viva o morta, costringe un pezzo del corpo e si fanno le indagini su questi rimasugli che il suo aguzzino fa trovare dislocati in corrispondenza di architetture definite e niente, poi c'è sempre un attacco sistematico a ogni forma di finzione. Questo mi è molto caro, questa mia indisciplina mi è cara, insomma, e io credo veramente che non esisterà mai un potere giusto, il potere va sempre attaccato, che non è stato capace in milioni di anni di esistenza dell'uomo di garantire una vita equa, una vita dignitosa, insomma. Noi vivi ci illudiamo di poter cambiare il corso della nostra disfatta, ma non è così, non sarà mai così.
Hai seguito anche alcune suggestioni?
Le mie seguo sempre.
Che tipo di circuitazione avete pensato per il libro?
Ma è appena uscito, voglio vincere un premio importante, voglio vincere o il Campiello o lo Strega, voglio che questo libro, se tutti mi dicono che è scritto bene, che è una scrittura completamente diversa da quello che troviamo, cioè di tutti questi complimenti, io dopo tanti anni che me ne faccio se non portano almeno a livello letterario all'ennesima demarcazione, cioè che io posso fare insieme a Flavia il teatro, il cinema, ma che abbiamo due nature distinte e quindi che possiamo anche lei fare le mostre, io posso scrivere i libri e voglio vincere un premio letterario come scrittore, non sono un attore che scrive, sono uno scrittore che in quel momento non è attore, io sono come Pirmin Zurbriggen, era lo scrittore che vinceva sia in discesa libera che slalom speciale, slalom gigante, purtroppo ci sono persone che fanno più cose, invece di considerarle preziose vengono uniformate alla cosa che fanno di più, e questa è chiaramente una mistificazione di tutti i poveri intellettuali che sedicenti che affollano le pagine dei giornali.
Accompagnerai nelle presentazioni?
Certo, l'ho fatta già a Milano, ne farò una a Roma adesso venerdì 10, poi forse alla Nuvola l'8 di dicembre, spero, con Dacia Maraini, che è una persona molto cara, anche se scrive cose opposte alle mie, ci si può poner bene anche avendo stili dissimili. E poi, insomma, voglio vincerci un premio, devo vincerci un premio perché altrimenti abbandono, questa è una minaccia per l'umanità, se non ci vinco un premio importante abbandono la letteratura.
Comunque tutte le informazioni sul sito Rezza Mastrella.
Sì, sì, posso dire una cosa, venerdì è una giornata importante per noi perché alle 18 io presento il libro alla Feltrinelli di Via Appia e poi invece alle 21 Flavia presenta il suo film La Lince alla Certosa, a Santa Liberata, alla carretteria. Quindi dopo la presentazione tutti quelli che vogliono si trasferiscono alla Certosa che è lì vicino e vanno a vedere il film di Flavia, la Costituzione recitata dagli animali con la voce di padrone. Poi saremo al Bascello un mese con tre spettacoli, Amistade, Fotofinish e Iubris da metà dicembre a metà gennaio, quindi adesso a Roma le persone devono starci vicine come gli altri anni.
Avremo modo di parlarne.
Se non avete altri argomenti avrete modo di parlarne, certo.
Il libro Il Fattaccio.
Edito da Maria Seo, ringrazio infatti Elisabetta Sgarbi che ogni capriccio mio riesce a farmelo togliere.
Una presentazione a Roma, alla Feltrinelli di Via Appia, venerdì 10 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Antonio Rezza. Alla prossima!
Alle ore 18, grazie a voi, grazie a Federico. Io chiamo anche Stefano perché c'è tanto bisogno di Stefano oggi. Grazie Federico, grazie.
Con Claudio Feliziani, traduttore del libro Né coloni né nativi di Mahmoud Mamdani, che sarà presentato a Roma martedì 7 novembre 2023 a Santa Liberata la carretteria. Ben trovato.
Un saluto a tutte e tutti in ascolto.
Che lavoro è questo?
Iniziamo con dire chi è Mahmoud Mamdani. È uno studioso postcoloniale con una lunghissima esperienza nei processi dell'indipendenza postcoloniale. Lui è di origine indiana, cresciuto in Uganda e ora vive in New York e insegna alla Columbia University. Questo lavoro, che è appunto tradotto in Né coloni né nativi, lo Stato-Nazione e le sue minoranze permanenti, è un po' la somma del lavoro di una vita. Io mi sono imbattuto in lui dal momento che ho già un certo interesse sulla questione. Vivo in Germania e sono in un contatto abbastanza stretto anche con la diaspora palestinese in Germania. E il lavoro di Mamdani è un lavoro sulla genealogia del colonialismo di insediamento e lui fa risalire questa genealogia alla modernità coloniale europea. Il lavoro parte da un'analisi di questi segni distintivi della modernità coloniale europea che sono fondamentalmente la pulizia etnica e il genocidio. Il capitolo 1 è gli Stati Uniti d'America, un'analisi storica anche abbastanza profonda delle tecnologie istituzionali che hanno messo in campo gli Stati Uniti per trasformare la popolazione nativa in una minoranza interna. Naturalmente insieme alla guerra, insieme alle armi, allo sterminio fisico, anche l'imparcatura giuridica. Il secondo capitolo, il secondo caso di studio, sembra essere un salto nella storia, siamo a Norimberga, fine della seconda guerra mondiale, la Germania che ha perpetrato un genocidio contro gli ebrei, quello che lui chiama il fallimento di Norimberga, il fallimento della denazificazione, attribuito a un modello di lettura che poi si è riprodotto nel tempo con la Corte di Giustizia Internazionale, che è quella di trattare la violenza politica come un fenomeno criminale. Quindi la criminalizzazione del progetto nazista, secondo Mamdani, ne nasconde la sua radice, che è un progetto di costruzione della nazione non differente da quello che fondamentalmente gli Stati Uniti d'America hanno attuato nel loro territorio. Il capitolo 3 parla del Sudafrica, in cui lo sviluppo di queste tecniche giuridiche istituzionali messe in campo dagli Stati Uniti d'America nella loro colonia interna sono state adottate dal Sudafrica dell'apartheid. All'inizio in Sudafrica, Mamdani riporta che all'inizio in Sudafrica avevano chiamato le zone in cui venivano concentrati le popolazioni native come riserve. Sul posto si sono evolute nella terminologia diventando Bantustan. È interessante l'analisi del progetto sudafricano perché Mamdani ha partecipato anche personalmente a questo processo, si trovava in Sudafrica nei primi anni 90, quindi ha testimoniato anche l'uscita dall'apartheid. E da questa esperienza Mamdani ha riportato anche un po' il suo orizzonte di proposta, cioè uno Stato-Nazione in cui si svincola la nazione dallo Stato, uno Stato per tutti i cittadini. Questa cosa ha una certa importanza anche poi nella sua analisi qual è il processo storico di Israele e Palestina. Il capitolo 4 è il Sudan, del Sudan e della guerra civile permanente che è nata poi dalla colonizzazione britannica che ha segregato arabi e subsahariani in due patrie distinte, mettendo le basi della guerra civile permanente che dura ancora fino ad oggi. Il capitolo 5 entra nel tema in profondità della colonizzazione sionista in Palestina. Anche qui c'è un'analisi molto profonda del progetto sionista, nella sua genesi e come In questo progetto di Stato ebraico non c'è nessun posto per la democrazia, assolutamente una contraddizione in termini, una maggioranza permanente su base etnica che esclude permanentemente una parte della popolazione dall'accesso a diritti fondamentali. È una contraddizione in termini chiamarla una democrazia. E quindi la sua proposta, che è la parte finale del libro, è una decolonizzazione del politico. Smettere di pensare alla comunità politica nei termini dati dallo Stato-Nazione e entrare, a partire da questa consapevolezza storica, in una ridefinizione della comunità politica in cui le identità fisse di maggioranza e minoranza, coloni e nativi, si proiettano in un'altra dimensione come sopravvissuti della violenza coloniale. Questa cosa ha una sua attualità nelle proposte che oggi sembrano assolutamente fuori dall'agenda politica di uno Stato democratico, on the river to the sea, per capirci, in Palestina, in Israele. Io ho fatto questo lavoro assolutamente, non sono un traduttore professionista, ho fatto questo lavoro in un anno e mezzo circa, il libro è uscito nel 2020. Ho avuto la collaborazione del professor Mondani, che incredibilmente mi ha supportato da perfetto sconosciuto. Mi sono presentato scrivendo una mail, ho ricevuto una risposta in 2 ore e fino ad oggi siamo rimasti in contatto cordiale, progettando insieme anche un'edizione tedesca di questo libro. Mi sto dando da fare per realizzare cose che non posso fare io, con le reti che abbiamo in Germania, la comunità in diaspora palestinese in contatto con le reti anche della diaspora ebraica antisionista, che cercano in questo momento di lavorare insieme, di cercare di fare una differenza in Germania. Si potrebbe provare, insomma, a portare il Mondani al dibattito pubblico in Germania. Come voi sapete, è una cosa veramente molto difficile. Di questa cosa, martedì, durante la presentazione del libro che faremo a Santa Ribirata, intervenire la mia compagna Nadia Samur, che è un'avvocatessa della comunità palestinese a Berlino e attiva nel movimento di solidarietà palestinese contro la repressione in Germania, lo Stato tedesco sta mettendo in atto.
Il libro Né coloni né nativi, lo Stato-Nazione e le sue minoranze permanenti, di Mahmoud Mamdani. Una presentazione a Roma, a Santa Libirata alla Carretteria, martedì 7 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al traduttore Claudio Feliziani. Alla prossima!
Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao!
È il momento dell'agenda per gli appuntamenti settimanali legati al teatro e agli eventi culturali in città e non solo, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Tocca correre perché questa settimana ci sono tanti appuntamenti e nel caso quindi di muoverci assolutamente. Dunque, iniziamo dal Tor Bella Monaca come ormai d'abitudine, perché questa sera e domani ci sarà in scena un testo un po' particolare, perché è scritto e interpretato da Paola Turci, che è scritto da Alessandro Scotti. Quindi c'è Paola Turci, che conosciamo come cantautrice particolarmente nota e storica ormai, insomma, da tanti anni, la regia di Paolo Civati, Mi amerò lo stesso, un monologo in cui Paola Turci si racconta, raccontando di personaggi incontrati nel corso della vita, insomma prestando la voce a questi personaggi sia familiari che fuori dalla famiglia, per insomma identificare un po' il racconto della vita di una donna che è stata e che è, insomma, in ogni caso anche un po' un simbolo per molti, una donna sicuramente molto forte e di scelte radicali. Poi andremo a vedere sempre al Tor Bella Monaca ben 2 spettacoli questa settimana, ancora nel weekend. Sabato e domenica, per questa regia di Matteo Tarasco, Le spose, le nozze del secolo. Ed è una storia particolare, a questo punto mi viene comodo anche rispetto a ciò che stavo dicendo poco fa. 8 giugno 1901, ore 7:30, Elisa e Marcela si sposano nella chiesa di San Jorge alla Corugna. E questa è la storia di un matrimonio celebrato che ha una portata storica, il primo matrimonio legale tra due persone dello stesso sesso mai celebrato dai tempi dell'impero romano. In scena Silvia Siravo e Marianella Bargilli per questo lavoro, a questo punto direttamente decisamente interessante. Stesso teatro per
questo spettacolo firmato dalla compagnia Achille della Balanza di e con Claudio Ascoli dal 10 al 12 novembre I Care, lettera a una professoressa, ed è la famosa lettera di Don Milani, che viene raccontata la scuola di Barbiana del grande insegnante, uno spettacolo già nel 2011 questa compagnia aveva lavorato su uno spettacolo a partire dal libro simbolo di questa rivoluzione della scuola italiana degli anni 60, e adesso proprio se ne torna in scena con repliche in tutta Italia per questo progetto dedicato ancora al grande insegnante Don Lorenzo Milani, che pensava a una scuola diversa, aperta, piena di riflessioni sul contemporaneo, e che oggi sta dove in qualche modo ha lasciato i suoi effetti. Quindi è il caso di andare a vedere proprio per questo, venerdì 10 fino a domenica 12 novembre al Teatro Tor Bella Monaca. Ma andiamo poi a vedere cos'altro ci offre la settimana. Continuano le segne battiti al Teatro Fulvio Camillo questo weekend. Sabato 11 andremo a vedere il Teatro Nelle Foglie con lo spettacolo Cartoon Toilet, un'ora di giocoleria e mimo, portato in scena da un clown moderno che però insomma non disdegna l'improvvisazione. Mentre invece domenica la serata parte alle 18, questa carrellata di performer di varie discipline aeree, galatti, aerea, un panorama di quello che succede in Italia e fuori dall'Italia, con artisti affermati e giovani proposte di questa pratica così, così particolare. E quindi questo al Teatro Fulvio Camillo per questo weekend ancora, ma andrà avanti fino al 2 di dicembre. Mentre invece al Teatro Centrale Preneste questo weekend, venerdì e sabato, andremo a vedere due spettacoli che io ho visto e amato entrambi. Il primo è il monologo di Claudio Morici, Alexo, che sarà in scena appunto venerdì 10 novembre, l'eclettico Claudio Morici, che insomma ci porta nella sua comicità cinica, così viene definita, insomma, sul rapporto tra un essere umano e la dipendenza digitale di un essere umano da un'intelligenza artificiale un po' particolare, insomma, un po' economica, diciamo. E Alexo è un po' diciamo una copia conforme o quasi conforme della più famosa Alexa. E quindi andremo a vedere questo al Centrale Preneste venerdì 10, mentre invece sabato 11 novembre andremo a vedere Farsi Fuori, test leggeri di Luisa Merloni, che sta in scena insieme a Marco Guaglia, un lavoro molto interessante che sceglie, che si nasce da una domanda, cioè la scelta se essere madre oppure no. Capite come si arriva a questa scelta, insomma. Quindi un lavoro sull'emancipazione femminile e sulla questione femminile all'interno del mondo contemporaneo. Quindi ho visto questo spettacolo e lo consiglio caldamente. Sabato 11 novembre, ore 21, Farsi Fuori, Luisa Merloni, Marco Guaglia, peraltro due ottimi attori. Mentre invece al Teatro Argo Studio si riprende con il collettivo la pronuncia, in ogni caso una compagnia che conosco, opera dal 2018, ho già visto questo spettacolo almeno in parte, cioè Uccelli di Tasso, ecco, Bestand, forse Bestand, adesso che leggo meglio la scheda, è un lavoro che entra in relazione con l'immaginario della nostra infanzia, fino a quella che è l'iniziazione alla vita adulta, in cui crescita è una parola traumatica che entra in maniera dirompente a contatto con la realtà e il mostro che poi diventerà la nostra vita adulta. Dalla suggestione del Peter Pan di Barry, insomma, si sviluppa questo lavoro che è una vicenda, insomma, che si svolge tra adolescenti, in cui gli attori stessi si ritrovano attorno
a un omicidio. Questo, insomma, è quello che io rimendo dello spettacolo, che mi fa piacere ricordare. Poi, allora, la nuova ordine trend ancora continua, e questa settimana andremo a Teatro Belli, perché dal 6 all'8 di novembre andremo a vedere Riot Act di Alexis Gregory, diretto e interpretato da Massimo Di Michele. E si tratta di un lavoro, appunto, di drammaturgia britannica. Alexis Gregory scrive questa combinazione in tre monologhi che si svolgono in 6 decenni e 2 continenti. È la testimonianza di 3 persone che decidono con coraggio e generosità di raccontarci. Questo andremo a vedere, insomma, è prima di tutto il resoconto della famosa notte allo Stonewall, che ha dato il via al movimento di liberazione omosessuale, il racconto di una vita da drag dagli anni 60 ad oggi, e una narrazione sul boicottaggio della lotta contro l'AIDS negli anni 90. Questo è Riot Act, che Massimo Di Michele porta sul palco del Teatro Belli per trendere la segno di drammaturgia britannica. Poi ancora Teatro lo Spazio per Nina, questo spettacolo scritto e diretto da Fabiano Dantinelli, che racconta, appunto, la storia di Nina, una Roma in nero di seppia, la stazione Trastevere, in cui incontriamo, appunto, questo personaggio confuso e smarrito in cerca di un treno dalla destinazione imprecisata. Un omaggio alla discografia di Gabriella Ferri e ai personaggi nati, insomma, dalle sue canzoni. Ci sono poi, appunto, c'è musica in scena, e in scena Nina, interpretata, appunto, da Federica Flavoni, Fabiana Dantinelli ne sarà la regista. Teatro allo Spazio, 11-12 novembre. Poi al Teatro Spazio 18B è l'ora di Dracula, la leggenda di Dracula, il mito dei vampiri di Dracula, che in qualche modo resta in eterno per il fascino, la seduzione che il Dracula di Bram Stoker, grande romanzo gotico, ancora ha sulle generazioni più recenti. Dal 9 fino al 19 di novembre, Dracula, la leggenda di Massimo Roberto Beato, la regia di Jacopo Bezzi, allo Teatro Spazio 18B. Vado veloce perché al Teatro Basilica, 9-12 novembre, per questo spettacolo firmato dalla drammaturgia e dalla regia di Valentina Esposito, la Factory Porta Pace Cinema Teatro, questa compagnia che è formata da ex detenuti e detenuti in misura alternativa che oggi sono professionisti sul cinema palcoscenico, per la prima volta al Teatro Basilico con lo spettacolo Famiglia. E direi che questo è un lavoro, secondo me, da tenere sotto attenzione. Insomma, la compagnia in 2024 festeggia 10 anni di attività esterna alle carceri. Si fa molto per parlare di teatro all'interno del carcere, all'interno di situazioni particolari, ma poi, ecco, effettivamente cosa succede nel mondo di dopo. Questo è un punto interessante, dal caso andarlo a vedere, appunto, al Teatro Basilica dal 9 al 12 di novembre. Ancora, perché al Teatro Biblioteca Quarticciolo 11-12 novembre con il lavoro di Dario De Luca, scena verticale, Retti Puzzo fatto a mano, Manu, giustamente, menologo calabrese per 3 finali. Si tratta di un lavoro, appunto, che abbiamo già avuto modo di vedere, con molta musica in scena. Dario De Luca, insomma, è il regista di scena verticale da ormai molti anni, quindi mi fa molto piacere poter segnalare il suo arrivo a Roma, 11-12 novembre, Teatro Biblioteca Quarticciolo. Poi, ancora, che qua non si finisce mai, abbiamo detto, e lo diciamo di nuovo, non fa male, una storia al contrario. Elena Arbigo in scena, un libro è quello di Francesca De Santis, collega che porta lo stesso titolo, appunto, una storia al contrario, ed è un lavoro che racconta la vicenda di una giornalista, appunto, cioè la vicenda privata e pubblica di questa giornalista che intreccia la propria vicenda personale con quella, con la sorte dell'Unità, il giornale del Partito Comunista fondato 100 anni fa da Antonio Gramsci, lo spettacolo dedicato al grande amico collega di Francesca De Santis, direttore dell'Unità, scomparso da pochissimo, Sergio Staino. Quindi Teatro India, 7-8 novembre, quindi oggi e domani per questo lavoro. Teatro lo Spazio, 9-10 novembre, andiamo a vedere anche questo lavoro, sia a Stella di Periferia, con la scrittura e l'interpretazione di Emilio Stella, insieme a Ruggero Giustiniani. E si tratta di un debutto, anche in questo caso, cantautore Emilio Stella, che dalle case popolari della periferia romana decide che è il momento di muoversi, lasciare casa, le radici, di andare insomma altrove a cercare un po' il proprio l'affermazione anche della propria espressione. Insomma, io lo conosco come cantautore e merita assolutamente un ascolto. Stella di Periferia, 9-10 di novembre al Teatro Lo Spazio. E qui non si finisce più, perché abbiamo appena visto in scena il testo di Annibale Lucello Ferdinando, mentre invece tratto proprio dal suo testo Le 5 ore di Jennifer, ma in questo caso con un titolo diverso, cioè Jennifer il sogno, dal 9 al 12 novembre al Teatro Sofia di Roma, con la regia di Antonello De Rosa. Appunto, va in scena questo lavoro ispirato al drammaturgo campano scomparso a soli 30 anni, è la storia del travestito che abita in quartiere popolare della Napoli degli anni 80, che in qualche modo cerca un rapporto più profondo con la propria solitudine, con tutto ciò che sta fuori e che lo rende, lo emargina, lo rende solo. Segnalo anche per i più piccolini Teatro Torlonia, Clorofilla, dall'11 al 19 novembre, ispirato al romanzo Clorofilla dal cielo blu di Bianca Pizzorno, con l'adattamento di Roberto Scarpetti, la regia di Roberto Gallini, e quello al Teatro Torlonia, che appunto molto si occupa del teatro per le nuove generazioni. Poi, ecco, ne torno verso uno che sta scomparendo davanti ai miei occhi, aiuto, fermatemi. Fermate tutto, ce la farò, lo giuro, lo prometto. Dove sei? Eccola la Fortezza Est, voleva fuggire la Fortezza Est. 9-11 novembre, Fortezza Est a Torpignattara, con questo Nero, Matthews Dance Theater Company, e con Lisa Rosamilia. Questo spettacolo viene presentato nell'ambito di Migrazioni per la residenza multidisciplinare della Bassa Sabina Terra Arte 23, insieme al Teatro delle Condizioni Avverse, ed è un solo di teatro danza poetico sorprendente, che è una metafora di microcosmo che cerca di tenere insieme un mondo in balia della tempesta. Questo è quanto ci riporta Lisa Rosamilia per questo suo lavoro, che andremo a vedere dal 9 all'11 novembre al Teatro Fortezza Est Nero. E ancora c'è da dire però, perché qui non si finisce questa settimana, e per fortuna che non si finisce. Al Teatro delle Carrozzerie Not, Anna Chiara Vispi presenta 11-12 novembre il suo studio 6, la fine del mondo, letteralmente. Uno studio che ci racconta di due donne che interagiscono l'una con l'altra in una serie di video proiettati alle loro spalle. Sono l'illustrazione della caricatura del nostro mondo, supermercati colmi di carne di mucca dove i cani non possono entrare, il lavoro per pagare i medici che ci dicono dobbiamo lavorare di meno, e lezioni di yoga per aiutarci con lo stress, appunto, dove nel momento in cui in India la patria dello yoga vengono denunciati quasi 100 stupri al giorno. Ecco, questo ventaglio di contraddizioni è tutto ciò che viene offerto da Anna Chiara Vispi, che è la regia, la scrittura di questo lavoro, che viene in scena Valentina Guelfi e Selena De Maria, appunto, Sei la fine del mondo alle Carrozzerie Nord. Vado a segnalare poi tutto ciò che riguarda per questa settimana Roma Europa Festival, perché Sicuramente all'auditorium andremo a vedere il nome della danza internazionale, prima nazionale, John Maia, Andres Marin, Juliana Achiarin, con Iain, questo lavoro che mette in scena l'incontro culturale fra due differenti tradizioni, linguaggi, zone della Spagna, la tradizione basca e dall'altra parte quella del flamenco, quindi tutto sommato l'estremo nord e l'estremo sud della Spagna che si incontrano in questo dialogo coreografico sul palco dell'Auditorium Parco della Musica. Quindi 9 novembre con la danza internazionale per l'Europa Festival. Poi ancora per ciò che riguarda la danza segnalo sempre che mi appaia ecco qua, segnalo sempre all'Auditorium 11 e 12 novembre sempre una coproduzione rap Corsia con Monventù. Monventù è il monte, il famoso Monte Ventoso, tanto caro a Petrarca, che lo scalò, forse, bah, insomma, non so bene se lo scalò letteralmente o forse soltanto metaforicamente, nel 1336, da questa lettera che racconta l'ascesa su una montagna nel pomeriggio di aprile, nasce appunto lo spettacolo di danza del collettivo Corsia che lo presenterà sul palco del l'Auditorium Parco della Musica, appunto, 11-12 novembre. Ma a Roma Europa Festival questa settimana ci sono due cose da ricordare, da non perdere assolutamente, due cose, oddio, due avventure, chiamiamole così. La prima è legata al teatro per le nuove generazioni, parte la rassegna Kids con un po' di spettacoli che ho da ricordare perché qualcosa vale davvero la pena. Invito ad andare poi sul sito di Roma Europa Festival per vedere un po' più nel dettaglio orari, giorni, prezzi, eccetera. Ecco, per esempio, io lo scorso anno vidi compagnia 4x4 con lo spettacolo Leonia che accoglie, questo tutto accadrà da venerdì 10 fino a domenica 12, ma ne parleremo anche settimana successiva. Questa performance itinerante nata a contatto con nata a posteriori di un lavoro di indagine sulla Città Invisibile di Calvino a 100 anni dalla nascita di Italo Calvino e mi ricordo che ho portato con me lo scorso anno a vedere questo a partecipare, a stare dentro questo lavoro di reti, fili, ragnatele molto, molto interessante. Nello stesso weekend andiamo a vedere il lavoro di questa compagnia proveniente dal Belgio, mi dice la domanda dentro di me, ma poi in effetti no, dall'Olanda, ecco, giustamente tra Olanda e Belgio ci sbagliamo da secoli e io non faccio sicuramente eccezione. Ma in questo caso appunto chiedo scusa dalla Olanda, è Filial Theater Maket, probabilmente, Il Guardiano Notturno, è il titolo di questo, cioè il nome della compagnia, che, di questo spettacolo poetico che insomma, è un po' per tutte le età, Il Guardiano Notturno inizia la sua giornata lavorativa quando gli altri vanno a casa fondamentalmente, quindi verso il tardo pomeriggio, arriva davanti ai monitor, si guarda intorno e la notte tutto prende un'altra forma. Quindi 10-12 novembre per questo spettacolo Il Guardiano Notturno, Het Filial Theater Maket, è il nome della compagnia o quanto ne so io. Poi ancora per vedere questo weekend, ma ci sarà anche il successivo, due spettacoli assolutamente da non perdere. Il primo è di teatro necessario, si chiama La dinamica del controvento ed è, io invito a guardare anche le foto a Roma Europa Festival perché è una macchina del tempo, è un momento di sospensione, di gioco, di fantasia che trasporta gli spettatori all'interno di un tappeto di note di pianoforte suonato dal vivo che culla il movimento di un tappeto librato a mezz'aria. Questo è quello che sarà la dinamica del controvento di teatro necessario, ma l'altro spettacolo di Kids dedicato alle nuove generazioni che voglio segnalare è forse quello che è uno degli spettacoli della mia vita di sempre, insomma, si chiama Una tazza di mare in tempesta. Roberto Abbiati è un attore particolare che non voglio descrivere più di tanto, ma quello che ricordo bene di questo spettacolo è questa passione per Moby Dick è diventata uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie, si ispira alle illustrazioni del libro di Matteo Codignola, Un tentativo di balena, e questa libera interpretazione del capolavoro di Melville ci trasporta in una piccola stiva di legno. Lo spettacolo avviene per fascinazione, per apparizioni sonore, visive, dall'altra parte del legno, con qualche finestrella che guarda verso l'interno, quindi artigianato e fantasia si incontrano in questo lavoro straordinario dal 10 al 19 novembre, quindi anche il weekend successivo. Per questo, Una tazza di mare in tempesta di Roberto Abbiati. Ma non finisce qui, perché la Europa Festival ha ben due cose che in questa settimana compongono la trilogia dedicata a Fabiana Diaconsigli. Prima di tutto al Teatro Vascello andremo a vedere La Classe, il primo dei tre lavori che Fabiana Diaconsigli ha pensato in questi anni in co-realizzazione con Roma Europa Festival. La Classe è un gioco puppet per marionette e uomini che racconta l'avventura dell'infanzia di un gruppo di persone che in qualche modo cerca di diventare adulto attraverso però degli esempi non propriamente gentili da parte del mondo adulto, ecco, non la dico più di così. Mentre invece per ciò che riguarda l'altro spettacolo di Fabiana Iacozzilli, dal 10 al 12 novembre, sempre a Teatro Vascello, in scena ci sarà Una cosa enorme, lo spettacolo con cui l'artista romana della compagnia La Fabbrica, ricordiamo, insomma, che sono tantissimi lavori suoi, racconta il desiderio di essere madre e il suo contrario, la capacità di prendersi cura di qualcuno, sia qualcuno che non c'è ancora, come appunto un bambino, e poi chissà, magari anche qualcuno che tra un po' non è detto che ci sia ancora. Ecco, questo all'interno di una situazione di un teatro immaginifico particolarmente profondo, lo andremo a vedere al Teatro Vascello dal 10 al 12 novembre. Settimana prossima vedremo poi il terzo dei lavori, ma ne parleremo con ordine. E poi, cari ascoltatori, qua come non parlare della Festa dell'Arte a Monteverde, 12 novembre, che sarà appunto domenica, tutto il giorno, dalle ore 10 fino alle 17 del pomeriggio, ci saranno libri, immagini, parole, che il nostro Federico Raponi ha pensato per noi tutti, e questo insomma, ho finito anche i pronomi. Siamo, è una festa, una giornata di festa meravigliosa, a ingresso libero, in un quartiere che insomma va vissuto sempre meglio e sempre di più, quindi rimando a questo appuntamento 12 novembre dalle ore 10 alle ore 17 è Festa dell'Arte a Monteverde,
Teatro Villa Panfili.
Per questa settimana è tutto, ciao a tutti.
Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.